Buongiorno a tutti, invito i colleghi a prendere posto in modo tale che procediamo con l'appello. E Aurelia, se gentilmente procede all'appello.
Belli, Bizzotto, Boselli, Cerqua, Colombo, Cortese, Crea, De Lorenzo, Esposito, Femminino, Gismundo, Gianotti, Giovanati, Indovino, La Loggia, Lardieri, Legramandi, Locati, Medolago, Melone, Molè, Motta, Pagliaro, Pellegrini, Pellegrino, Perego, Rancati, Sasso, Senesi, Todaro, Turato. 8 presenti, la seduta non è valida.
Chiaramente noi ci troveremo adesso per mezzogiorno per la seconda chiamata. Grazie.
Buonasera, benvenuti, invito tutti i consiglieri a firmare, prendere la tessera e prendere posizione, che a breve inizieremo con l'appello per dare il via al consiglio. Grazie. Direi che possiamo, se facciamo un po' di silenzio, possiamo incominciare con l'appello. Grazie.
Belli, Bizzotto, Boselli, Cerqua, Colombo, Cortese, Crea, De Lorenzo, Esposito, Femminino, Gismundo, Gianotti, Giovanati, Indovino, La Loggia, Lardieri, Legramandi, Locati, Medolago, Melone, Molè, Motta, Pagliaro, Pellegrini, Pellegrino, Perego, Rancati, Sasso, Senesi, Todaro, Turato. Ventisette presenti, la seduta è valida.
Bene, possiamo quindi dare inizio all'attività di consiglio. Ringrazio i cittadini per la loro presenza. Abbiamo delle richieste di intervento. Invito quindi i signori dell'Associazione Genitori Passerina ad accomodarsi al primo posto qui per esprimere le loro esigenze. Se potete anche presentarvi, visto che non c'è scritto solo associazione, non i vostri nominativi, grazie. Si accomodi pure. Scusate. Gabriele.
Buonasera. Gabriele. Sono Simon Luca Grassi, presidente dell'associazione genitori Passerini.
Gabriele, scusi, per cortesia.
Vi ringrazio intanto dell'attenzione che mi dedicherete in questi minuti. E è nulla. Siamo venuti solo per accertarci un attimo l'avanzamento, perché so che ci sono dei progetti in corso sulla scuola, però non abbiamo delle tempistiche certe. Ovvero, i progetti sarebbero l'abbattimento delle strutture, diciamo, interne, per renderla, diciamo, accessibile ai disabili, in quanto abbiamo un bambino disabile che in corso d'anno si è aggravato, per cui è diventato disabile, non è mai, prima era un bambino sano come tanti altri, e si richiede quindi un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche, come dovrebbero essere negli uffici pubblici in generale. So che c'è un progetto che l'architetto Mancuso ha già depositato, non so quanto sia andato avanti nella gara d'appalto del servizio cosa, per cui vorremmo avere un attimo delle tempistiche, avere delle risposte, perché c'era già un progetto precedente che era il rifacimento del verde, quindi del cortile, che però è già, si parla di 3 o 4 anni di questo progetto di rifacimento del cortile, per cui non vorremmo che venisse attuato il progetto del verde e poi devono entrare con delle ruspe o cose e per fare l'altra attività e il verde viene abbattuto dall'abbattimento delle barriere. Quindi fare un po' un coordinamento qualora fosse delle due iniziative all'interno della primaria Locchi di via Patterini, in maniera che non si faccia una cosa per poi demolirla per fare quell'altra, ovvero, diciamo, questo è un po' il succo della questione, per cui
ha finito l'intervento, la ringrazio.
L'unica cosa che ad oggi è stato attuato è il rifacimento di un piccolo bagno, potendo così il bambino andando quello in fondo, esatto, nel locale infermeria, quindi dislocato dagli altri bagni di servizio comune, in maniera che il bambino potesse fare. C'è da dire che la classe dove c'è il bambino è un attimo penalizzata, perché mentre tutti vanno in mensa a mangiare si è creata un'aula che prima era un'aula adibita alla psicomotricità, è stata abbattuta questa aula, è stata trasferita al secondo piano e lì è stata fatta una piccola mensa solo per quella classe, quindi per permettere a quel bambino e mangiano da soli rispetto a tutti gli altri, per cui, e alcune attività naturalmente vengono private perché il bambino non potendole fare, alcune uscite scolastiche che sono sempre un attimo in condizioni di valutare se farlo o meno quella classe, in quanto per non pregiudicare la mancanza del bambino all'attività stessa, per cui perché per esempio la palestra non può utilizzarla perché è semiterrato, anche il laboratorio di inglese che c'è da fare una rampa non la può fare, per cui non vanno e nessuno si prende la briga di poter sollevare il bambino con la carrottella per fare i 3-4 scalini qualora dovesse succedere qualcosa, dopo bisogna capire, e a quel punto lì il bambino o rimane da solo con il sostegno dell'insegnante che gli è affidata e gli altri scolari vanno a fare le attività, però rimane lì da solo e non è il massimo, vero? Io ho visto il progetto, prego. Sì, no, poi vabbè, i disagi, naturalmente l'unico accesso per il disabile è dal giardino di via Bauer, perché l'unica rampa è quella, per cui bisogna, dopo 10 minuti, i commessi che sono entrati tutti i bambini vanno di là, per cui la mamma deve aspettare, entrare dalla rampa del cancello, fanno entrare, è tutto ghiaia, tutti sassolini, per cui quando va bene è normale, quando piove naturalmente si allaga tutto, per cui devono fare il guado, perché i sassolini hanno bloccato sui tombini, per cui non fanno scolo, per cui l'intervento che si parlava già da 3-4 anni del rifacimento del cortile, togliere tutti i sassolini, era finalizzato anche per discorso di allagamento interno del cortile. Nulla, vi ringrazio.
No, grazie a voi per la segnalazione, vi verranno fatti chiaramente, esatto, poi avere le
qualora
risposte,
avete delle tempistiche,
tutte le risposte in merito.
Grazie
a voi,
buona serata.
Prego, signor giudice Matteo.
Buonasera, grazie per la parola, sono giudice Matteo, presidente del Consiglio d'Istituto del Don Orione. Presenterò una lettera questa sera in modo che che tra l'altro ho già consegnato in modo che possa essere messo agli atti, indicando le varie problematiche che sono presenti all'interno del nostro istituto comprensivo e che da anni non sono ancora state risolte. L'istituto comprensivo d'Onorione di via Fabriano 4 vuole ancora una volta informare il municipio 9, il comune di Milano, e mettere agli atti la grave situazione presente nei vari plessi dell'istituto. Per il plesso di via Eseo 7, dove viene quindi ospitata la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, si sottolinea la necessità di un ascensore o di un montascale per l'abbattimento delle barriere architettoniche. L'inclusione è per noi un principio inderogabile. Le barriere architettoniche escludono in alcuni casi il libero accesso alla palestra, ai laboratori e alle aule del pre e dopo scuola. Il costante aumento delle classi in questi ultimi anni, fino alla saturazione degli spazi, impedisce alla scuola di gestire in emergenza le situazioni di infortunio e o invalidità e di garantire quindi pari opportunità ed il diritto allo studio di tutti gli alunni. Mi riferisco ad esempio anche alle situazioni in cui gli alunni si rompono ad esempio un arto, situazione che è successa anche a me personalmente, a una delle mie figlie, che è successo anche alla signora Gargano, che è qui con me, che è il presidente del comitato genitori di Iseo, e di conseguenza non è poi una cosa così rara. Il rifacimento della rete fognaria e del giardino con la creazione dell'area giochi per la scuola d'infanzia, per cui la scuola ha già acquistato da tempo i giochi che non può installare. Annoverare una scuola dell'infanzia da 4 anni, questa è una parte che abbiamo modificato perché prima diceva 2 anni, poi diceva 3, adesso dice 4. Ospitare il centro estivo e un'utenza di 475 alunni non può prescindere da un'area verde fruibile 365 giorni l'anno in sicurezza, senza che i bambini siano costretti a giocare su un terreno dove tracimano le fogne, sotto alberi malati a rischio caduta, di cui alcuni sono stati tagliati in assoluta emergenza, ed un fondo accidentato, sempre causa di infortuni tra i bambini. Infine, il rifacimento dei servizi igienici, per il quale il Comune di Milano aveva già stanziato i fondi per il rifacimento nel 2017. Lo stato di degrado, le continue perdite, le rotture, le inefficienze impongono un intervento radicale che va ben oltre le possibilità del personale ATA o dei genitori, che fino ad ora si sono prodigati per restituire un minimo di decoro e funzionalità. Proprio nella giornata di ieri è giunta la nuova segnalazione di chiusura di metà dei bagni per i soliti problemi che questo municipio e che il comune già conoscono, per cui siamo in attesa del terzo intervento tampone degli spurghi in meno di 6 mesi effettivi di scuola. Passiamo ora al plesso di via Sand, che ospita quindi la scuola secondaria di primo grado. Da diversi anni la palestra non è luogo di sport, ma è un punto di raccolta di secchi. Secchi necessari ad arginare le copiose infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto dell'edificio a seguito delle giornate di pioggia. In ultimo, questa è una segnalazione sicuramente più semplice, il blocco di una delle due porte di ingresso e uscita dei ragazzi, che in questo momento sono costretti a utilizzare un'unica porta per 380 studenti che escono contemporaneamente. Infine, l'ultima segnalazione per il plesso di via Fabriano, sempre scuola primaria. Rimane incompiuta la famosa canna fumaria per la quale l'architetto Mancuso ha promesso la sistemazione durante uno dei tanti sopralluoghi con i suoi tecnici, che inesorabilmente sta cadendo a pezzi, specchio e simbolo dello stato attuale dei plessi del Don Orione. Sostanzialmente questa è la situazione, vi ringrazio, se poi dopo avete bisogno di chiarimenti rimango qui.
Grazie a lei per le segnalazioni, anche lei verrà qui dato la risposta. Non abbiamo altri cittadini iscritti, possiamo quindi passare agli interventi dei consiglieri. Prego, capogruppo Indovino, a lei la parola.
Grazie Presidente. Io per prima cosa presento una mozione che poi vorrei che passerò a far firmare da tutti i consiglieri, poi spiegherò perché. Prima la leggo. Oggetto prolungamento M5 fino a Monza. Premesso che in data 29 ottobre sono riuniti in seduta congiunta i consigli comunali di Milano e Monza per discutere del futuro della linea metropolitana M5. Nel corso della seduta, alla quale hanno presenziato anche il sindaco di Cinisello Balsamo e quello di Sesto San Giovanni, tutti gli enti hanno condiviso la necessità di portare a termine il prolungamento della M5 fino a Monza, opera strategica per il nord di Milano e la Brianza. Gli enti coinvolti hanno dichiarato di poter mettere a disposizione 350 milioni per il completamento dell'opera, chiedendo al governo di impegnarsi per una cifra pari a 900 milioni di euro, così da raggiungere la cifra necessaria a coprire tutti i costi stimati in 1 miliardo 250 milioni. Preso atto che MM ha redatto uno studio di fattibilità tecnico che sarà esaminato dal Consiglio Comunale di Milano nei prossimi giorni, il governo ha dato parere negativo, bocciandolo, ad un emendamento presentato in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati dall'onorevole Mandelli di Forza Italia, in cui si prevedeva lo stanziamento di 900 milioni indispensabile per attivare l'iter che porterebbe alla stesura del progetto esecutivo del prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza. Considerato che tra qualche giorno ci sarà una nuova possibilità di presentare un emendamento uguale o simile al Senato con l'obiettivo di sbloccare i finanziamenti per l'opera in oggetto, il prolungamento della M5 in Brianza comporterebbe enormi benefici per il nostro territorio, sgravandolo innanzitutto di una percentuale significativa di auto che entrano in città da alcune delle principali arterie viabilistiche presenti nel Municipio 9, si chiede al Presidente di Municipio e al Presidente del Consiglio di Municipio inviare una lettera congiunta da recapitare tramite posta elettronica dopo averne protocollato il testo in Municipio a tutti i senatori eletti nei collegi senatoriali comprendenti il territorio del Municipio 9, e la lettera in cui li si solleciti a sostenere qualsiasi iniziativa parlamentare volta allo stanziamento dei fondi necessari per il completamento di un'opera che porterebbe enormi benefici sul nostro territorio. Il tentativo, io penso che sia quello di assumere un'iniziativa che può essere forse inutile, considerata inutile da alcuni, secondo me è significativa, perché diciamo anche noi la nostra su un tema su cui non ci siamo mai espressi formalmente con un atto formale del municipio, su un'opera che penso la gran parte di noi converranno essere fondamentale per le prospettive non solo viabilistiche, a me viene da dire anche commerciali e una serie di altri ambiti, però innanzitutto viabilistiche del nostro territorio. L'urgenza è derivante dal fatto che, come molti di noi sanno frequentando la politica da più o meno tempo, una volta chiuso il ciclo alla Camera, e queste sono le ore, si passerà rapidamente al Senato per discutere poi il testo definitivo della legge di bilancio, e quindi è utile che in questi giorni che intercorrono tra un passaggio e l'altro del testo da un ramo del Parlamento all'altro ci sia, diciamo, questo nostro tentativo di richiamare i parlamentari, i senatori in questo caso eletti nel nostro territorio, ad un'aderenza più alle esigenze del territorio piuttosto che ai posizionamenti di partito. Quindi io auspico che ci sia condivisione e spero, insomma, che si possa essere d'accordo su questo. Poi non vorrei che il proseguo del mio intervento creasse qualche difficoltà al raggiungimento delle firme, però è passato tanto tempo ormai dalle dimissioni dell'assessore Pellegrini. Lei ha legittimamente assunto le supponiamo, perché non c'è stata nessuna, diciamo, comunicazione formale in aula in merito. Io auspico che prima della fine dell'anno ci possa essere una sua comunicazione sulle ragioni che l'hanno portata ad avvocare a sé queste deleghe, che possono essere condivisibili o meno, non è questo il tema, ma che ci sia una comunicazione all'aula quantomeno sulle ragioni che immagino possono anche essere condivisibili da un certo punto di vista, visti, diciamo, gli altri attori in campo che pensavano di poter utilizzare il Municipio 9 come ufficio di collocamento. Però ecco, la inviterei, magari il prossimo consiglio, che penso si farà prima di Natale, poi lo vedremo alla capigruppo, se potesse a inizio seduta riferire all'aula senza nessuna volontà di contrapposizione, ma pur un elemento di chiarezza. Grazie.
Grazie a lei, prego consigliere Pellegrini.
Grazie, buonasera a tutti, buonasera Presidente e cittadini. Nulla, io volevo solo intanto ringraziare il Presidente Bizzotto, perché dietro a solleciti anche del consigliere Indovino e ha convocato la commissione per trattare la questione della via Vidali. Appunto, volevo chiedere al presidente, che cui ho chiamato già stamattina, visto che ho letto la convocazione e non parla di attori del comune, ma un problema come via Vidali è un problema non del municipio, non è solo una sola richiesta di presa in carico, ma secondo noi e secondo me andrebbero, e suggerisco, grazie perché probabilmente lo farà, di invitare caldamente il direttore di settore Mazzolla in questa sede durante quella commissione, perché altrimenti, secondo il mio punto di vista, non avrebbe senso parlare tra di noi di una presa in carico di una via che non sappiamo neanche cosa vuol dire tra virgolette, perché è una nuova modalità, è una novità che potrebbe andarci bene, ma in realtà senza che il comune ci venga a raccontare gli oneri e gli onori da dover sobbarcare, crediamo che sia, da un punto di vista, positivo, perché il municipio è stato protagonista in questa vicenda, tutto partendo dal presidente del municipio all'ultimo consigliere. I cittadini stanno vivendo una situazione che negli ultimi tempi a loro pareva inverosimile, quindi vivono una certa libertà, ma chiaramente ci sono delle situazioni a rischio. Questa commissione, spero vivamente ci siano presenti i direttori, perlomeno il direttore dell'area, perché ci dovrà raccontare cosa vuole, e quindi questo mio intervento non è un polemico, ma è circostanziale, e far capire che noi ci stiamo anche come commissari e come consiglieri, però una commissione che poi dia frutto, che non sia una commissione tra di noi, ma con l'attore che è principale, che è il comune, che ci chiede di prendere in carico una via. Punto. Su questo, grazie all'impegno vostro. L'altro invece voglio, visto che abbiamo dei colleghi di Bruzzano e abbiamo avuto il vicequestore qui da noi l'altra sera, ci raccontava, noi ci siamo impegnati assieme al consigliere La Loggia e altri sulla questione di via Caltagirone 3, di un fabbricato di proprietà utilizzato in maniera impropria da una comunità, e mi è arrivata il 4 dicembre un riscontro che voglio leggere anche a voi, voglio condividere, dall'assessore alla sicurezza. Dopo la richiesta ripetuta e con i forse 8-9 solleciti inviati per avere un riscontro, l'assessore ci dice che il luogo, con riferimento all'assegnazione in cronologia, informiamo che la polizia locale ha effettuato diversi sopralluoghi e interventi presso la segnalata struttura di via Caltagirone. Il personale dell'unità edilizia, che ho voluto coinvolgere, verificato lo stato dei luoghi e dei lavori effettuati, oltre alla venuta richiesta di cambio di destinazione d'uso dei locali, ha interessato gli uffici competenti per le valutazioni in ordine alle opere eseguiti e ad al cambio di categoria catastale, mentre personale in abiti civili e con veicolo privo di contrassegni ha effettuato alcuni stazionamenti negli orari dove maggiormente viene segnalato il disturbo al riposo dei residenti, accertando l'accesso di minori, circa 30, da un ingresso laterale senza riscontrare schiamazzi o altri elementi di disturbo. Questo mio riscontro vuole far capire che o le polizie non si parlano, quindi o il questore non parla con la polizia locale, o quello che è venuto a dire il questore l'altro giorno, che ha detto che il problema non c'è più e che per via dell'acqua, delle forti piogge, il locale è inagibile, il riscontro della polizia locale di 3 giorni fa dice l'esattamente l'opposto. Quindi oggi ho inoltrato il riscontro al vicequestore chiedendo e dicendo che questo è quanto ci ha scritto la polizia locale, quindi che all'interno del luogo ci sono 30 bambini e quindi c'è un circolo di persone che sono usciti con il settore edilizio a segnalare delle anomalie, quindi dei lavori non regolari. Questo per dire che se riusciamo e se la polizia locale con la polizia di Stato riesce a parlarsi, e magari lei presidente che ha le deleghe alla sicurezza a fare da trade union, magari riusciamo a risolvere la questione, perché se sto a quello che ha detto il vicequestore l'altro giorno, il problema è risolto. In realtà non è così, e bene aveva detto l'assessore La Loggia. Tutto qua, grazie mille.
Grazie, prego consigliere Gesmundo.
Grazie, buonasera. Io questa sera ho intenzione di presentare una mozione che riguarda una richiesta dei cittadini che mi hanno posto delle domande. Se è possibile sposarsi come coppie unioni civili a Villa Litta. E io ho detto sì, penso che sia possibile, cioè, mi accerto se effettivamente è possibile. Mi sono accertato presso gli uffici del municipio Novo, mi è stato detto che per motivi burocratici, per motivi di registri non predisposti, non è possibile. Io tra l'altro sapevo che la giunta municipale ha deliberato la possibilità di celebrare le unioni civili. Questa possibilità è stata estesa in parecchi municipi nel comune di Milano, dove è possibile. Voglio chiedere con questa mia mozione al presidente del municipio, al presidente del, diciamo, al dottor Zuccotti, al signor sindaco, di dover ottemperare questa delibera comunale dove permette di celebrare riunioni civili anche in Villa Litta. Anche per, diciamo, poter offrire questo servizio che è un peccato aver speso parecchi soldi per questa struttura e non poter utilizzarla come è stato previsto dal comune stesso. Comunque io presento questa delibera, la leggo e chiedo anche la condivisione di tutti perché riguarda proprio l'utilizzo da parte dei cittadini di tutti quelli che ne vogliono, diciamo, utilizzare questa bella sala di Villa Litta. E la mozione è diretta al dottor Giuseppe Sala, sindaco di Milano, al dottor Giuseppe Lardieri, presidente del municipio, al dottor Andrea Zuccotti, direttore dei servizi civici. Richiesta di celebrazione unioni civili presso Villa Litta 21 Milano. Premesso che la legislazione nazionale con la legge numero 76 del 20 maggio 2016 preveda la regolazione di una serie di diritti e doveri molto forti per le coppie formate dallo stesso sesso e per le coppie eterosessuali che avvicinano le unioni civili alle convivenze di fatto al matrimonio civile. Visto che la Villa Modignani è stata oggetto di importanti lavori di restauro iniziati nel 2015, è stata riaperta e restituita al Municipio Novi e all'intera città di Milano come casa comunale dove i cittadini potranno celebrare il loro matrimonio, la loro costituzione, la loro unione civile, visto che sia stata individuata dall'amministrazione del Comune di Milano la sede di Villa Litta Modignani, una nuova sede decentrata per le celebrazioni dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili, determinata all'unanimità dalla giunta con delibera di giunta comunale numero 2276 del 19 dicembre 2017. Si chiede che sia consentita la celebrazione delle unioni civili presso la sede di Villa Litta Modignani 21. Io chiedo a tutti, all'opposizione, alla minoranza, alla maggioranza, di condividere questa possibilità di far utilizzare, diciamo, questa bella sala a tutti i cittadini che ne fanno richiesta, perché in parecchi me l'hanno chiesto, essendo, diciamo, un consigliere conosciuto in zona, hanno chiesto a me, è possibile che non è possibile, cioè non ci credono che la parte burocratica, come è stato detto, non permette di svolgere questo giorno. Io adesso faccio girare questa, volevo firmare, grazie.
Grazie, prego assessore Giovanati.
Buonasera a tutti. Un po' di comunicazioni. Allora, partiamo dalle politiche sociali. Come avete potuto vedere sono andati avanti i lavori del tavolo territoriale delle politiche sociali e si sta per concludere una prima fase di mappatura degli enti territoriali che svolgono le attività sul municipio 9. Attualmente si sono registrate per accedere a questa mappatura circa 39 enti territoriali i quali svolgono, per cui penso sia già un lavoro corposo, oltre 300 servizi territoriali sul nostro territorio. Una richiesta che vi faccio è quello di essere anche voi promotori rispetto ad altri enti che conoscete del terzo settore che magari non hanno ancora aderito non al tavolo ma ad essere inseriti nella mappatura dei servizi territoriali di poter accedere. Non c'è ancora elenco, ci sarà la prima, una sorta di prima pubblicazione entro gennaio, e comunque c'è tutta l'istruzione anche di come poter accedere, di come poter inserirsi nella mappatura sulla home page del Municipio 9, sotto il link tavolo territoriale, lì ci sono tutte le indicazioni. Un'altra comunicazione che volevo farvi, e secondo me l'avete notato anche dalle convocazioni delle prossime commissioni che si svolgeranno settimana prossima, andremo a concludere il piano del welfare, cioè il piano di zona che andrà a essere parte integrante del piano del welfare del Comune di Milano. Dico concludere perché secondo me non deve essere solo in quella sede la redazione del piano, ma bensì deve essere le risultanze di un lavoro svolto in questi due anni. Su questo ci tengo a dirlo, e non voglio essere colta come provocatoria, sono andata a rivedermi gli atti per capire un po', per partire nel lavoro, e poi ve lo spiegherò meglio anche nelle commissioni, dall'ex delibera della scorsa consiliatura come contributo della zona 9 al piano del welfare. Ve la porterò, perché secondo me c'è molto da discutere, e secondo me arriverete a dire che alcune conclusioni che non è un quello che è stato redatto non è un piano del welfare quello che il Consiglio di zona fece, ma secondo me lo capirete bene nei lavori che andremo a svolgere. Un'altra comunicazione che volevo farvi è rispetto alla sala prove del CAG Cirie. Sono stati acquistati nuovi impianti, soprattutto sull'amplificatore, perché ormai non andavano più bene, in modo tale così da poter fare un'ampia promozione anche della sala prove, che comunque come comune abbiamo, e per cui verrà fatta anche una promozione ad hoc anche con la collaborazione dei ragazzi del CAG, soprattutto all'interno delle scuole superiori, anche più a ridotto del centro. Un'altra comunicazione sull'edilizia scolastica. Un'altra cosa che volevo... Torno indietro, politiche sociali. Un'altra cosa che volevo raccontarvi brevemente, che ho partecipato a queste interviste che mi hanno fatto la comunità di riabilitazione media intensiva di psichiatria dei ragazzi di Via Stetta. È una realtà che non conoscevo, secondo me non è abbastanza conosciuta, e secondo me sarà una comunità da portare qua, soprattutto perché mi sono accorta di un degrado dei luoghi anche esterni di questa struttura, e credo che magari come Municipio 9, rispetto agli enti preposti, perché comunque è un'azienda ospedaliera, possiamo essere portatori comunque di alcune istanze. Per cui questo è stata una bella occasione in realtà essere intervistata dai ragazzi del centro, perché anche da politici non ci si può negare o fingere di dire frasi pronte, eccetera, perché le domande erano molto incalzanti, per cui vi farò vedere eventualmente l'intervista, ma soprattutto è stata l'occasione di visita di un centro che ammetto che non conoscevo così approfonditamente. Un'altra cosa sull'edilizia scolastica invece è questa che volevo dire, che poi andremo di più ad approfondire anche nella discussione del prossimo punto all'ordine del giorno. Anche in questi ultimi giorni, rispetto ad alcune sollecitazioni delle associazioni dei genitori, sono state mandate tante istanze, tante richieste di interventi, le quali però sono sempre rimaste inevase. Una richiesta di integrazione dei dati che era sorta anche rispetto alla la commissione dei lavori rispetto alle sull'analisi dei dati rispetto ai nuovi insediamenti scolastici che si andranno a costruire. Tutte richieste che non ricevono mai risposta. E per di più veniamo a sapere, e grazie al cielo ci sono sempre i genitori molto attenti, e per il rapporto che è nato in questi anni ci informano delle cose che avvengono, veniamo a sapere rispetto a richieste che noi abbiamo fatto, soprattutto anche di Via Passerini, sull'abbattimento delle barriere architettoniche che avevamo sollecitato ancora noi a luglio. Grazie. Che avevamo sollecitato ancora anche noi a luglio l'intervento per la presenza di questo ragazzo, veniamo a scoprire, e questo è un po' brutto dire che il municipio venga a scoprire rispetto ad alcune istanze
per
che
cortesia,
ha fatto.
Per cortesia, chi non è interessato può anche lasciare l'aula.
Grazie Presidente.
Consigliere Belli, almeno non faccio lo spiritoso.
Di sopralluoghi che i tecnici vanno ad effettuare, ciò che manca è la comunicazione al municipio. Ora io ho richiesto una convocazione di una riunione urgente, quindi con l'assessore Galimberti, per capire come poter incanalarsi in maniera corretta nel procedimento, in modo tale che anche nel momento in cui arriva un'istanza da parte di un genitore che si interfaccia con il municipio, giustamente perché è l'ente territoriale più vicino alla scuola, possa avere risposte immediate e per agevolare tutti i processi. Perché poi è vero che i procedimenti che noi abbiamo visto solo da 2 anni ci sono arrivati, che in realtà arrivavano già da molto lontano. Mi ha fatto impressione quando il genitore, ma che è così, quando ha detto ho dovuto aggiornare, prima era 2, poi era 3, poi sono diventati 4 anni. Perché noi nei 2 anni, e che poi si andrà a discutere appunto al prossimo punto all'ordine del giorno, nessuno dei provvedimenti richiesti e inseriti è mai stato effettuato. E questo ci tenevo a dirlo e soprattutto un'altra cosa, e ritengo una cosa grave rispetto a un ente istituzionale come il municipio, è che non vengono neanche date mai risposte certe, nonostante richieste ufficiali, perché io le ritengo che quando io mando una comunicazione è una comunicazione ufficiale, sulla tempistica degli appalti, per cui io non riesco a dire a che punto del procedimento è incagliato. Io riesco a comprendere che potrebbe essere nella fase dell'aggiudicazione, ma vorrei potervi leggere qua una risposta certa alle comunicazioni fatte, perché penso sia nell'interesse del lavoro di tutti. Un'altra questione che ho appreso questa sera per una comunicazione inaltrata dal Presidente è che ed è una questione da approfondire perché noi non ne siamo a conoscenza, che è stato richiesto un sopralluogo per la sede di Via Pepe per ospitare provvisoriamente, però bisogna capire quanto vuol dire provvisoriamente, i ragazzi di una scuola del municipio 8, di Via Pietro Moscati. Ora, noi non possiamo, e ribadisco, non sapere queste cose. Uno, perché nel nostro territorio sono previsti delle ricostruzioni, nuovi insediamenti, eccetera. Dobbiamo sapere chi viene nelle nostre scuole, per quanto tempo, che locali vanno ad occuparsi. Per cui abbiamo avuto questa comunicazione da parte del dirigente che molto gentilmente ha inoltrato questa comunicazione. Se non fosse avvenuto però questo passaggio, che poteva anche non avvenire, non avremmo mai saputo di questo sopralluogo che settimana prossima è concordato dagli uffici comunali per l'inserimento di questi nuovi ragazzi. Per cui io andrò avanti per approfondire la questione, perché non possiamo non sapere.
Grazie Assessore, prego Consigliere Plago.
Grazie Presidente. Allora, io volevo fare semplicemente due cosucce piccole, una precisazione in merito a un pensiero che era stato detto settimana scorsa in una commissione educazione. Il pensiero si riferisce al risanamento conservativo del plesso scolastico di Via Crespi. In quell'occasione si era detto che erano spariti gli 8 milioni che erano stati destinati già da tempo e da una mia verifica ho scoperto che era anche vero, non c'erano più gli 8 milioni, ce n'erano 16 e quindi questo qui è una cosa che dopo un chiarimento telefonico con chi di dovere ho avuto. L'altra cosa è un'informazione, visto che l'assessore Giovanetti ne ha dati e probabilmente ce n'è stato uno che non le è stato trasmesso, è esattamente l'inizio dei lavori nella palestra di via Thomas Mann, dove hanno tolto i secchi con somma felicità del nostro amico. Però c'è stato un però, nel senso che, come normalmente di consuetudine accade, i servizi amministrativi di quella scuola lì, che è l'istituto comprensivo di Giovanni Verga, non hanno comunicato per tempo alle associazioni sportive che usufruiscono della palestra che c'erano in corso questi lavori, e quindi sono state annullate tutti i corsi di pallavolo, basket, mini basket e compagnia cantante. Sarebbe utile, siccome non è una cosa che succede solo all'istituto comprensivo Giovanni Verga, questa mancanza di trasmissione di informazioni, come dice anche la nostra assessora, che ci fosse un certo sollecito nel trasmettere queste informazioni a chi di dovere, perché mi risulta che anche in altri istituti comprensivi della zona, con particolare istituto comprensivo dell'isola, lì le cose non stanno funzionando molto bene. Quindi invito semplicemente, se si vuole, a prenderne nota. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Lago. Prego, consigliere La Loggia.
Grazie Presidente. No, niente, io volevo fare una segnalazione che riguarda l'autobus 70 che praticamente da luglio è ritornata in via Fulvio Testi, alla fermata di Fulvio Testi, causa il ponte della ferrovia Garibaldi, praticamente, perché passa, e allora praticamente è da luglio che questa 70 continua ad andare sempre in viale Fulvio Testi. Il problema è che mi è stato detto che praticamente non può passare perché l'autobus fa troppe vibrazioni, il ponte deve essere ristrutturato, ristabilito, solo però che sopra quel ponte passano i camion, passano le macchine, non capisco perché solamente la 70 dovrebbe avere questo problema. Io chiedo all'assessore Todaro che se magari può informarsi, perché io non sono riuscito veramente ad avere nessuna risposta sulla 70, dato che passano pure i tir e passano le bitoniere sul camion, perché non dovrebbe passare la 70.
Grazie, prego consigliere Molè.
No, io volevo sottoporre un problema, diciamo, un pochino più borghese, appunto, ma sicuramente merita la nostra attenzione, riguarda l'isola, in particolare il nuovo parco della Biblioteca degli Alberi, proprio sono un po' ammalato. Avevo già segnalato sia al Presidente che anche all'assessorato al Verde che si sta sviluppando questa prassi di un parcheggio, tra l'altro anche a pagamento, visto che sono comparsi pure, vabbè, c'erano anche prima i parcheggiatori abusivi dentro la Biblioteca degli Alberi, non la parte nuova ma quella che era già aperta da anni tra Confalonieri e De Castiglia. Questo avviene perché, mancando il solito paletto, entra una macchina, le altre passano, vedono ed entrano 20 macchine alla volta, creando un rischio per il verde non indifferente. Però pensavo che relativamente alla Biblioteca degli Alberi sarebbe interessante, di cui l'invito al Presidente della Commissione Verde, dottor Aurelio Bizzotto, se fosse magari, e appunto non mi ricordo se la consigliera Melone aveva presentato la mozione, ma mi ricordo che ne avevamo discusso, sarebbe interessante discutere insieme anche con un rappresentante di COIMA o con un funzionario del comune la convenzione che l'assessorato al verde ha concluso per la gestione del parco, che come tante altre cose ci è passato sopra il naso, per cui non ci stupiamo, però sarebbe interessante quantomeno capire come funziona la gestione di quel parco e capire anche come, insomma, in che modo si è conclusa questa convenzione tirata su in fretta e furia. Quindi appunto era un misto tra segnalazione e invito a a convocare la Commissione Verde su questo punto, anche con Coima o con l'assessorato, insomma, valutiamo.
Grazie consigliere Molè. Non abbiamo altri interventi, possiamo quindi procedere. Bizzotto, cronometro degli scrutatori, Bizzotto, Rancati, Bizzotto, Rancati, Cortese, Bizzotto, Rancati, Cortese. Abbiamo da ratificare il verbale numero 58, se non c'è un intervento lo do per ratificato. E passiamo quindi al primo punto all'ordine del giorno. Parere ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento dei municipi, adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale riferito all'esercizio 2019. La parola al Presidente Bizzotto e chiaramente poi con la facoltà dei Presidenti Cerqua e Rancati se hanno necessità di intervenire per le loro competenze.
Grazie. Tanto buonasera a tutti. Ecco, sono state svolte ben 3 commissioni, di cui 2 congiunte, una e 5 e una la commissione 6, per quanto riguarda il PTO. Il risultato, dopo ampio dibattito, è stato da espresso parere negativo al documento che è pervenuto. Le osservazioni sostanzialmente sono riportate, come voi potete vedere, nell'allegato 1, che in sostanza riprende, diciamo, quello che è stato già ampiamente anche dibattuto. Tralascio una piccola parte di considerato o valutato, quelle cose là che si riferiscono più che altro ad articoli o ad argomentazioni che non sono, diciamo, sostanziali, che possono interessare, e naturalmente al limite io vado già all'allegato 1 e praticamente inizio da considerato che questo lo trovate a pagina 5, io almeno ce l'ho in formato elettronico. E avendo il presente il criterio irrinunciabile della tutela della salute e della incolumità degli allievi e del personale e la necessità di sicurezza strutturale e sanitaria degli edifici, si ritiene non procrastinabile intervenire per colmare le lacune già in precedenza segnalate e scongiurare lo stato di obsolescenza diffusa e di precarietà di alcuni elementi strutturali ed ambientali degli edifici. L'inclusione è un principio inderogabile, le barriere architettoniche escludono, in taluni casi, il libero accesso a palestra, laboratori e alle aule di pre e dopo scuola. Il costante aumento delle classi negli ultimi 5 anni fino a saturazione degli spazi impedisce alla scuola di gestire in emergenza le situazioni di infortunio e o invalidità e di garantire pari opportunità ed il diritto allo studio di tutti gli alunni. Poi naturalmente c'era il Municipio 9 aveva chiesto nei precedenti documenti di programmazione delle opere pubbliche di prevedere l'inserimento dei lavori di manutenzione straordinaria di cui alla delibera Municipio 9, programmazione interventi di manutenzione straordinaria, priorità Municipio 9, di cui si riporta uno stralcio. Il Municipio 9, dopo aver a suo tempo veicolato le istanze riguardanti i lavori dei propri quartieri in documenti trasmessi all'amministrazione centrale affinché ne venissero tenuti in considerazione nella redazione del documento ora oggetto di esame, ha constatato la sostanziale mancata presa in considerazione nel documento stesso di dette richieste, che qui di seguito si riportano in sintesi. Tralascio il documento che viene riportato in sintesi, che ci sono praticamente tutte le scuole con le vie e i costi che ammontano a circa 4.425.000 euro, per cui salto tutto questo a questa parte qua, si ribadisce che quanto deliberato da questo municipio in merito alle richieste di manutenzione straordinaria di qui sopra non ha incontrato risposta deliberativa nel biennio precedente e seppur in presenza di un parziale e tardivo accoglimento in sede previsionale non risultano sviluppati sviluppi operativi tramite assegnazione
per cortesia, degli appalti ho difficoltà previsti. A sentire il presidente Bizzotto.
Per questo motivo si segnala un prevedibile accumulo di necessità di interventi strutturali, normativi e di rimozione delle barriere architettoniche. Poi, naturalmente, tenuto conto che hanno necessitato di approfondire a parte in sede di commissioni le seguenti opere di valutare l'espressione di un parere consigliare. Risanamento conservativo a scuola via Crespi, 16.800.000. Ecco, in merito, se andiamo a vedere proprio in questo caso qua, nel PTO 2016 era previsto che avrebbero speso interamente nell'anno 2017 8 milioni, però in realtà non è mai iniziato nulla a questo punto. Nel PTO di adesso effettivamente sono 16.800.000, però si inizia. Diciamo, penso che faranno solo una piccola spesa che riguarderanno, presumo, i disegni o quant'altro nel 2019 e poi andrà avanti e finirà naturalmente, io presumo, dopo gli anni 21, 22, 23, eccetera. Poi bonifica, demolizione, edificio di via Catone 24 e realizzazione di nuova scuola secondaria di primo grado, 16.500.000. Bonifica, demolizione e ricostruzione plesso scolastico Scialoia Trevi, 49 milioni. A tal proposito il Consiglio Municipio 9 si esprime in tal senso. Premesso che il Municipio 9 recepisce favorevolmente l'intenzione di rinnovare l'assetto strutturale generale con la costruzione di nuovi edifici scolastici, evidenzia la mancanza di un collegamento tra comuni e municipi, in quanto questi ultimi non vengono resi partecipi delle modalità di scelta delle nuove edificazioni scolastiche che portano alle decisioni da sviluppare sul territorio. Pur considerando favorevolmente la scelta della ricostruzione del polo Scialoia-Trevi, viste le esigenze dovute al suo sovraffollamento e alla vetustà di molti degli attuali elementi architettonici e sanitari, si sottolinea che, pur trattandosi di un piano definitivo, l'ottenimento dei fondi delle ricostruzioni è subordinato all'assegnazione al Comune di Milano del bando BEI e, in caso contrario, non vi è un piano alternativo di ricostruzione o di recupero conservativo. Si segnala che questo elemento ipotetico è presente anche nel caso della scuola Crespi 40, alla quale si ritiene di dover approfondire il processo decisionale. Si pone la questione se abbia coerenza tecno-gestionale economica investire tali cifre per un risanamento conservativo di una struttura vetusta e se sia più valida una ricostruzione con assorbimento di struttura esistente anche in un'ottica di razionalizzazione in virtù della sofferenza organizzativa in cui si trova la scuola di via Crespi 1, non dotata, tra l'altro, di palestra, e che le scuole Crespi e Mafucci sono le uniche del quartiere d'Ergano-Bovisa ed alla luce del fatto che la scuola paritaria Bonomi ha iscrizione già oltre il possibile per un prossimo anno. Il municipio sostiene la valutazione di una ricostruzione complessiva della scuola di via Crespi 40 che assorbisca le utenze e le esigenze dei succitati plessi in entrambi gli esiti possibili dal bando BEI. Per quanto riguarda la nuova scuola Catone, non risultano sufficienti informazioni e criteri di scelta per il suo inserimento e si evidenzia la sua precedente dismissione per mancanza di utenza e che attualmente, oltre al catasto, sono ivi altri uffici comunali e quindi necessita una ulteriore pianificazione sulla loro definitiva ricollocazione. Si ravvisa inoltre l'importanza strategica di suffragare tali scelte di medio-lungo periodo con un reperimento di dati previsionali di riferimento, oltre che di censimento della situazione attuale, tenendo conto in particolare dell'incremento notevole di insediamenti abitativi come via Cosenz, via Moneta, Comasina e Nuova Abruzzano, che richiederanno conseguenti nuove esigenze di edilizia scolastica in generale. Il municipio fa presente che comunque tutti i bacini di utenza attualmente in espansione non sono inclusi nel bacino scelto per le ricostruzioni di servizi educativi, tenendo conto in generale che essi, per logica e pubblica utilità, devono essere prossimi agli insediamenti abitativi. Poi c'è una serie di richieste che erano già state fatte nel passato, che abbiamo comunque visto, che potete vedere comunque da 1 a 12, e praticamente la parte finale, preso atto che sono state effettuate, e qui vengono citate le commissioni, che hanno portato ad esprimere a maggioranza il parere negativo sulla proposta di deliberazione della Direzione Centrale Unica degli Appalti, Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavoro del Comune di Milano, con le seguenti motivazioni: tutte le proposte e richieste del Municipio 9 sono state puntualmente disattese nella formazione del documento in esame. Conseguentemente, facendo riferimento all'articolo 6 del regolamento dei municipi, ed in particolare i commi 1 e 2, dove si sancisce la partecipazione e il concorso nella definizione dei fabbisogni dei cittadini, pertanto si evince chiaramente, senza ombre, sull'interpretazione della norma, la partecipazione nella formazione di tale documento come riportato di seguito. Comma 1. La norma in esame prevede che il Comune centrale ha compiti generali di pianificazione, di indirizzo e controllo, di individuazione delle priorità cittadine in concorso con il livello municipale. Comma 2. I municipi partecipano alla predisposizione degli atti programmatori e dei provvedimenti a contenuto generale di competenza dell'amministrazione comunale centrale e concorrono alla definizione dei fabbisogni e dei livelli standard minimi prestazionali dei servizi da garantire ai cittadini stabiliti a livello centrale. Pertanto i municipi, come da regolamento, non possono e non devono essere relegati alla stregua di semplici spettatori, ma attori mediante il concorso e la partecipazione. Questo documento, come tutti i precedenti ed analoghi, dimostrano con i fatti che il Comune centrale non applica il regolamento dei municipi e non ottemperi ad un regolamento che attua le disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000, articoli 17 e 18, e violi a tutti gli effetti il regolamento. Inoltre, il documento, se esaminato e raffrontato con i medesimi documenti approvati negli anni precedenti, non può essere valutato positivamente, o meglio giudicato credibile. Ad esempio, le somme impegnate nell'anno 2019 sono passate da quasi 978 milioni, come da PTO 2017-2019 approvato dal Consiglio Comunale il 22 febbraio del 2017, ad euro 119 milioni del presente documento. Alcune opere importanti per la cittadinanza che dovevano essere iniziate e completate già nell'anno 2017, di cui era indicata la disponibilità certa delle risorse, le ritroviamo ancora in fase embrionale, dove deve ancora partire l'iter progettuale, o meglio con probabile inizio dopo le prossime elezioni comunali. Pertanto, dopo quanto riportato sopra, si rafforza il parere negativo e si chiede che il Comune centrale applichi appieno lo statuto e il regolamento dei municipi, voluto fortemente ed approvato dalla precedente consigliatura, e trasmetta senza esitazione le piene competenze al decentramento, dando vita a municipi attivi e disponibili a dare risposte ai cittadini del territorio di competenza.
Grazie, prego capogruppo Melone.
Grazie Presidente, ma io sono un po' sconcertata dall'espressione di questo parere negativo, che non è motivato in modo adeguato a mio parere. Mi sembra più un parere negativo che nasce da motivazioni politiche più che da motivazioni di merito. E vado a spiegare perché facendo alcuni. Allora, per quanto riguarda i poteri dei municipi, è colta l'occasione dell'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche. Allora, non è questo il momento, c'è la conferenza dei presidenti a cui il nostro presidente partecipa e dovrebbe essere la sede in cui insieme agli altri presidenti si fa portavoce di questa esigenza da parte dei municipi, e nel momento in cui si rivendicano come municipio l'esercizio delle competenze dovremmo cominciare a esercitare le competenze che ci sono state delegate, tipo quelle che riguardano la manutenzione del verde, e forse esercitarle in modo proattivo anziché in modo passivo come avviene sulla base delle indicazioni che ci vengono dagli uffici. Per quanto riguarda invece la questione delle scuole, allora, siccome sulle scuole sono state dette tante cose, ho ritenuto mio dovere informarmi. Nella commissione, come è stato detto anche credo nella relazione, se non ho letto male, è vero che nell'elenco delle scuole è stato accolto, diciamo, sono stati accolti nell'elenco dei lavori da fare nelle scuole, sono stati accolti le indicazioni che vengono dal municipio, questo è stato affermato ed è vero. Il problema è che le opere non sono state svolte. Su questo credo che ci sia un problema, ed è un problema non di natura politica ma è di natura amministrativa, sul quale bisogna fare però diciamo una battaglia politica a livello generale, non può essere solo a livello comunale, ma a livello generale, per trovare un modo di rendere più efficiente la macchina amministrativa e meno pesante il peso della burocrazia, garantendo la trasparenza, perché da un lato c'è l'esigenza di avere delle procedure trasparenti e ripercorribili e quindi certe, non basate su diciamo assunzioni che non sono suffragate da una procedura specchiata, dall'altro c'è l'esigenza di rendere meno macchinoso il processo di decisionale, quindi questo è un problema molto grave, molto, molto grave, che va affrontato a livello centrale, e vanno trovate delle misure anche a livello locale, però non può essere affrontato qua, perché si è cambiata la legge sugli appalti e noi non ci possiamo fare nulla. Per quanto riguarda la Crespi 40, però, io mi sono andata a informare, perché non è vero che se non ci sono i fondi BEI la scuola non viene rifatta. Allora, se ci sono i fondi BEI, la scuola viene rifatta sulla stessa struttura, facendola come una scuola nuova. Cioè, l'esigenza è quella di mantenere una scuola che abbia un certo numero di classi. Attualmente ce ne ha a 6 sezioni la scuola, 6 per 3, 18, 18 classi, e quindi quella è la struttura necessaria perché una scuola abbia un suo senso, abbia le strutture e abbia i laboratori. La richiesta mandata dal municipio, che è quella di abbatterla e di fare una scuola più piccola, poi si scontra con le necessità che ci sono, visto che nella città di Milano la popolazione è in crescita, l'anno scorso, nonostante il calo della natalità, c'è stata una crescita, il saldo migratorio positivo di 50.000 abitanti. Nella nostra zona sono in costruzione vari edifici, c'è il progetto che riguarda lo scalo Farini, che porterà un notevole numero di abitanti nella zona. È necessario prevedere questo afflusso di popolazione e prevederlo con lungimiranza, pensando alle strutture che ci devono essere, che devono garantire la presenza di scuole in grado ad accogliere i nuovi venuti. Quindi la richiesta fatta dal municipio di non realizzare questa scuola nella sua totalità delle classi mi sembra una scelta miope, viste le esigenze che ci sono a livello territoriale. La risposta che ho avuto dagli uffici è che se nel caso non ci fossero i fondi BEI, se fossero i fondi BEI la scuola viene rifatta completamente in classe A, con tutte le strutture come la Cassini, solamente il lotto è piccolo, se si abbatte la scuola si deve farla necessariamente più piccola. Se non ci fossero i fondi BEI, ci sono a disposizione quei 6 milioni che sono già a disposizione, che ci permettono di ristrutturare la scuola e di rifarla, anche se magari non in classe A come avverrebbe se ci fosse il doppio dello stanziamento, però di renderla agibile in modo migliore di come si trova adesso. Quindi Io non ho chiaro perché diciamo vengano affermate delle cose che non sono completamente vere. Tra l'altro, nella riunione dei presidenti dei municipi dello scorso 30 maggio, il piano era stato presentato. Ci sono stati 6 mesi in cui all'interno del municipio 9 non si è discusso di questo piano, delle proposte di questo piano. Se noi eravamo in disaccordo con quanto presentato alla conferenza dei municipi e pubblicato sul sito del comune, come tutti gli atti della presidenza dei presidenti dei municipi, se non eravamo d'accordo con questa proposta, avevamo 6 mesi di tempo per lavorare, per elaborare delle proposte e per portare avanti un discorso condiviso a livello di municipio, in accordo con le strutture scolastiche.
Dopo Meloni devo invitarla ad arrivare in conclusione.
Sì, arrivo alla conclusione, dico che se vogliamo che ci siano trasferiti i poteri, dobbiamo anche lavorare e dimostrare di essere in grado poi svolgere i compiti che chiediamo ci vengano assegnati. Grazie.
Grazie, prego, capogruppo femminile.
Grazie Presidente. Per quanto riguarda la delibera, noi ci riconosciamo pienamente nella delibera stessa e la delibera è alquanto chiara, e perché ci ha indotto ad esprimere questo parere negativo. Tra parentesi, quello che noi vogliamo fare con questa delibera è difendere le prerogative del municipio nella sua interezza, perché è vero che oggi diciamo il municipio 9 è retto dalla coalizione di centrodestra, ma domani le cose possono anche cambiare, ma le prerogative del municipio sono quelle che contano. Altro che noi abbiamo fatto una questione politica, noi facciamo una questione di merito, a prescindere dal fatto che conosciamo perfettamente quali sono le nostre prerogative, che noi esprimiamo un parere consultivo che non è vincolante. Però è altrettanto vero che dal momento in cui noi siamo chiamati a dare delle priorità, e nel PTO abbiamo dato delle priorità, che guarda caso queste priorità puntualmente sono state disattese. Tralascio la parte quella relativa alle scuole, che era previsto che andava fatto l'appalto, che comunque gli appalti non è stato ancora affidato, per cui la manutenzione delle scuole, quello che erano programmate, non sono state attuate. Questa è un'altra cosa che, tra l'altro, quando si dice che comunque sia necessita la scuola di manutenzione, bisogna assegnare l'appalto non viene assegnato, siamo adesso, doveva essere assegnato all'inizio di quest'anno, siamo a fine 2018, siamo a dicembre e ancora quello che doveva essere realizzato non è stato realizzato. Ma a prescindere da quello, noi ribadiamo un concetto, che se noi come siamo chiamati come municipio, attraverso le commissioni, a fare un certo lavoro, abbiamo noi insieme, maggioranza e opposizione, abbiamo stabilito comunque quali erano le priorità e ognuno ha avuto modo di dire la sua. E tra l'altro vorrei fare presente che non è vero che noi abbiamo fatto un elenco di interventi che andavano realizzati. Siamo partiti dall'1, 2, 3, 4, 5. Guarda caso, di tutto quello che noi abbiamo indicato, non abbiamo chiesto che venissero realizzate tutte subito, abbiamo dato delle priorità che puntualmente sono state disattese. Siccome queste priorità sono disattese, siccome tra l'altro spesso e volentieri ci troviamo nella circostanza che il comune decide a prescindere dal municipio e talune volte siamo bypassati tranquillamente, è evidente che questa storia non può andare avanti. E noi stasera, con questo parere negativo, vogliamo ribadire il ruolo del municipio in quanto tale. Se l'opposizione non comprende questo, io mi chiedo, cioè, come si fa a dire di sì a qualcosa che non ci vede a noi artefici.
Grazie, prego capogruppo Indovino.
Grazie Presidente. Io mi domando questo, cioè se abbiamo contezza di cosa parliamo quando parliamo di decentramento, perché non si può buttarla sempre in cacciare, cioè io veramente faccio fatica. Dite che volete entrare nel merito e poi, come ha spiegato bene la capogruppo Melone, Sulla Crespi dite che non vi va bene il piano del comune quando ci sono delle ragioni specifiche per cui è stata adottata quella strada e non quella che voi, per la quale voi propendevate. Basterebbe chiedere all'architetto Mancuso di venire qua. Io i 5 anni precedenti, come dire, tutti noi, chi c'era la consigliatura precedente, ha avuto la fortuna di vederla così, non dico spesso, però ogni tanto in commissione il municipio veniva, sembra che adesso sia rintracciabile, non si possa portare. Allora, se è un problema di orari, così vi do un consiglio, così come facciamo i sopralluoghi ai mercati la mattina, si possono fare le commissioni sopralluogo nelle scuole con l'architetto Mancuso, in orario d'ufficio dell'architetto Mancuso, se il problema è che abita lontano e dopo le 6 deve andare a casa, si possono fare le commissioni sopralluogo la mattina, così come si fanno sui mercati, si possono fare anche sulle scuole, per entrare nel merito delle questioni, perché sennò veramente, cioè, vale tutto e si può dire che il comune non ha fatto niente sull'edilizia scolastica in questi anni, che francamente, come dire, mi sembra un'idea un po' fantasiosa, perché se andiamo a vedere quanto è stato stanziato negli ultimi anni sull'edilizia scolastica e quanto era stato stanziato precedentemente, io, guardate, vi assicuro che ci sarebbe da ridere, perché siamo passati da un assessore che passava dalla Cassini, si diceva barcolla ma non molla, mentre c'erano le barcolla ma non crolla, scusate, e c'erano i fili elettrici che passavano dove c'erano le perdite di umidità, a un'amministrazione che si è fatta carico di abbattere e ricostruire la scuola. Quindi sull'edilizia scolastica farei funzionare il decentramento che già c'è, e che io non dico che sia colpa vostra, perché anche la notizia che ha dato l'assessore prima sul fatto che ci portano i ragazzi dal municipio 8 senza dirci niente, ritengo che sia un fatto grave e non faccio fatica a dirlo, però tentiamo di far funzionare le strutture apicali e i settori che già sono organizzati sul decentramento, che sono il verde e l'edilizia scolastica. Ci sono due responsabili del municipio 9, c'è Giuliarelli, mi pare, col quale più o meno tutti noi abbiamo un rapporto cordiale, perché è una persona di una professionalità estrema, anche se magari a volte si può pensarla diversamente, come è accaduto anche a me negli anni passati. Cioè, la dottoressa Mancuso ha evidenziato un problema di orari, cerchiamo di venirle incontro e di incontrarla, soprattutto come evidenziato oggi da alcuni rappresentanti dei comitati genitori. Penso che il nostro ruolo sia di fare da tramite tra chi comunque ha in mano, per ragioni tecniche, le situazioni e chi vive, i genitori, vive la scuola quotidianamente, ovviamente provando anche noi a dare indirizzi. Non mi pare che le cose che abbiamo chiesto la dottoressa Mancuso non le ha fatte, perché non era d'accordo, perché sarebbe un fatto di una gravità inaudita. Ci sono stati problemi tecnici, andiamo a vedere se una volta sbloccati questi problemi tecnici gli interventi sono stati fatti. Problemi tecnici non si è mai stato fatto, problemi economici e non tecnici, va bene? Perché guardate che potrei fare l'elenco degli interventi che sono stati fatti in questi anni, dal cambio degli infissi in diverse scuole, alla sistemazione dei bagni in diverse scuole, cioè sono stati fatti tanti interventi. Evidentemente abbiamo un parco, tra virgolette, di edilizia scolastica molto vetusto, perché è così, su cui, permettetemi di dire, negli anni in cui doveva essere fatta non è stata fatta la manutenzione ordinaria ed è diventata tutta straordinaria, stessa cosa che è successa con le case popolari, ma non è il caso di entrare nell'argomento, anche perché, diciamo, non è molto frequentato in quest'aula. Sul piano triennale delle opere non mi venite a dire che avete dato delle priorità, perché è l'unica cosa che abbiamo chiesto in commissione, che io ho chiesto in commissione, posto che sono convinto del fatto che il piano triennale delle opere non sia il luogo in cui si certifica il decentramento, perché è un piano di interesse cittadino, al quale noi possiamo dare dei consigli, ma non è l'ambito nel quale noi dovremmo e potremmo sviluppare e sperimentare cosa sia il decentramento, perché, come ho detto in commissione, non so qua ripeterlo, andrebbe fatto in altri ambiti. Su questo, se dai 13 piani di intervento, non so neanche come chiamare, 13 priorità. Senza, perché l'anno scorso io me la ricordo molto bene la discussione, senza individuare quali siano le priorità, perché l'elenco non è fatto dal più importante al meno importante, è fatto, la discussione l'anno scorso era stata fatta soltanto facciamo un elenco ma che non è in ordine di priorità, cioè il primo vale come il tredicesimo, andatevi a recuperare le registrazioni dell'anno scorso, senza esplicare le varie situazioni su un piano che cuba tanti milioni di euro, perché le 13 priorità che noi abbiamo indicato cubano tanti milioni di euro. Secondo me è sbagliato, la richiesta che abbiamo fatto noi, che la cosa che diceva il capogruppo femminino che pensava di aver fatto, ma il mio giudizio è che non è stata fatta, è che scegliamo tre priorità, sfidiamo il comune sul fatto che 13, non mi ascolti perché pensi che 13 siano tante, hai avuto problemi economici, hai avuto problemi di bilancio, tutto quello che volete, volete attaccare il comune su questo? Ok, a parte che non è vero, come ho già detto in commissione, che nessuna di quelle cose che abbiamo scritto, come avete scritto voi, che non è vero, è una falsità, non è stata presa in considerazione, perché già in commissione abbiamo parlato per esempio di via Pianel che andrà a bando, del fatto che, se non mi ricordo male, su piazza Gasparri gli uffici si stanno facendo dei lavori, stanno facendo progettazione. Quindi non è vero la cosa che avete scritto, che nessuna delle cose che sono lì dentro è stata presa in considerazione. Ma poniamo anche da parte questa questione, scegliamo tre cose, spieghiamo perché per noi sono delle priorità all'interno del municipio, volete scegliere un criterio territoriale, volete scegliere un criterio di ambito, cioè solo cose che riguardano le piazze, volete scegliere un criterio che solo la piscina Scarioni perché vogliamo riqualificarla, fate quello che secondo voi è meglio, ma sfidate il comune. E io dico anche al presidente, lo abbiamo già fatto, quindi non potete dire che non lo abbiamo fatto, perché abbiamo firmato e votato una mozione presentata dal capogruppo di Forza Italia richiamando il comune al fatto che il decentramento così com'è oggi serve a poco e niente. Quindi non è vero che sul decentramento io non vado contro, a me non me ne frega niente che quelli di Palazzo Marino sono del mio partito su queste cose, se ci credo, ma io ribadisco quello che ho detto in commissione, il piano triennale delle opere non è il luogo su cui fare operazioni politiche spregiudicate come quella che secondo me, a mio giudizio, state facendo qui oggi, perché non state facendo un servizio innanzitutto ai cittadini che vorrebbero che noi indicassimo quali sono le priorità, e invece ancora una volta per un altro anno purtroppo non lo stiamo facendo, perché la politica è scegliere. Chiudo facendo l'esempio che ho fatto durante la commissione, perché sono buoni tutti, la prossima volta che discutiamo le priorità della manutenzione ordinaria del verde che sono in capo al municipio, io vengo qua e presento 30 emendamenti con tutte le aree verdi che sono problematiche nel municipio 9, per una richiesta che è 10 volte la disponibilità economica che il municipio ha. Non l'ho mai fatto in 2 anni e mezzo, ma se dovesse usare il comportamento e il criterio che state usando voi sul piano triennale delle opere, è il comportamento che dovrei avere. Intanto non me ne frega niente, sono all'opposizione, mi faccio bello con i cittadini dicendo ma io ho presentato tutte le criticità del municipio e loro non me le prendono perché sono brutti e cattivi. Non lo faccio perché per me la politica è una cosa seria. E se so che il municipio ha 200.000 euro di disponibilità della manutenzione ordinaria del verde, mi confronto con voi su quali sono le priorità del municipio rispetto alle aree verdi e piuttosto litigo e discuto con voi su questo, ma non faccio il furbo presentando 30 emendamenti con dentro tutto lo scibile umano come state facendo voi stasera per poi attaccare il comune dicendo che non vi ascolta, perché non è così, non è così. Sapete benissimo quali sono, e tutti i comuni, tutte le amministrazioni locali sono messe così, sapete tutti quali sono le condizioni economiche di bilancio del Comune di Milano, sapete tutti quali sono le disponibilità. Fare un elenco di 13 opere che cubano milioni e milioni di euro è un fatto secondo me poco serio, dopodiché volete fare battaglia politica su questo, fatela. Secondo me siete, come dire, avete dato dimostrazioni di serietà maggiore in altre occasioni e su questa state proprio scadendo su una battaglia politica che è becera e che danneggia tutta la politica perché è poco serio.
Consigliere Medolago.
Sì,
Eccoci qua. Grazie Presidente. No, io volevo fare semplicemente due piccole precisazioni, come mi succede spesso. Una mi spiace per il mio amico Aurelio e una anche per Anna, però. Anna ha detto che le classi della Pavoni sono 6. No, sono 8. Aurelio ha detto che non si fa educazione fisica. Non è vero. Si fa educazione fisica nella palestra di Piazza Maciachini. Qualche classe, magari se bevevamo un altro caffè assieme magari già veniva fuori, qualche classe della Pavoni va a fare educazione fisica in mura. Questo te lo garantisco, al limone. Dopodiché sulla costruzione della Pavoni, ricordiamoci sempre che la palestra della Pavoni era omologata per le partite della FIPAP, Federazione Italiana Pallavolo, quindi non era, e perché è stato trovato il benedetto amianto nel soffitto probabilmente, che è stato chiuso tutto immediatamente. Però ricordiamoci che lì avevano una palestra che per dimensioni, struttura e cose del genere era omologata per questo genere di partite. Volevo dire semplicemente questo. Aurelio, in futuro, se ti capiterà un'altra cosa, beviamo un caffè assieme, che se posso, magari qualche cosa ti posso dire. Grazie.
Prego, consigliera Gianotti.
Niente, io volevo solo, evitando di ripetere quanto detto in commissione, in cui sostanzialmente condividevo, se non nel contenuto delle scelte, rimostranze riguardanti alcuni aspetti delle procedure che e di un ascolto del Comune di Milano, senza ribadire tutti i punti per punti, volevo far presente al consigliere Indovino, quando si parla di serietà nel chiedere 13 o più priorità, non mettendo le priorità, mettendo le elezioni, anche vero, non è stata messa una priorità dando ampia facoltà di sceglierne quantomeno uno o due, e la stessa serietà di quando si partecipa a tre bandi contemporaneamente per tre scuole senza scegliere su quale veramente si punta, tre bandi di livello nazionale che derivano da fondi europei, e poi sapendo che come capita il bando che vinciamo, allora poi facciamo quello, più o meno si può fare lo stesso parallelismo. Mi scusi, presumo che la parte tecnica riceve degli input di indirizzo generale dalla parte politica. Se così non è, è un grave vulnus.
Grazie, prego Presidente Larvieri.
Sì, grazie.
Per cortesia,
vorrei cominciare, visto che siamo stati chiamati in gioco, anzi in causa più di una volta, perché evidentemente non vado io alla conferenza dei presidenti, ci andrà qualcun altro, quindi io, oppure quando sto lì dormo, però normalmente mi dicono che non dormo. E quando è stato presentato dall'assessore Rabaiotti il PTOP, le grandi opere, noi abbiamo fatto delle osservazioni e queste osservazioni erano proprio scusate, ma noi non vediamo nulla di quello che abbiamo chiesto. Risposte dell'assessore Rabaiotti e agli atti. La risposta del signor Rabaiotti è stata: no, adesso non li vedete perché prima sono state elencate quello che è il piano generale, poi successivamente vi comunicheremo quello che verrà fatto municipio per municipio. Lo stiamo ancora aspettando, non è mai arrivato. Anzi, il primo anno ci fu presentato un PTOP anche specifico per municipio, filtrato quindi per municipio, e quindi anche lì noi ci aspettavamo qualcosa. Si dice che non è stata fatta una scelta. No, la scelta è stata fatta ed è stata chiarissima dal primo giorno. Noi abbiamo detto: puntiamo sulla riqualificazione non dell'amico, compare, parente o casa mia, ma sul recupero degli edifici pubblici che sono di tutti. Quindi nessuno è preferito, ma verranno preferiti tutti, perché è una cosa pubblica e di tutti. Che sia stata la piscina Crescarioni, che sia stata i locali della Villa Litta, che sia stata Cassinanna, che sia stata l'auditorium Cagranda, come vedete una linea c'era e come e c'è, perché è rimasta, ma non abbiamo visto niente di tutto questo, non l'abbiamo ancora visto. Poi dare un'offerta maggiore, perché quando si parla anche di Gasparri, era luglio del 2017 quando abbiamo fatto la riunione con l'assessore Granelli, il comitato della Comasina per Piazza Gasparri, e dovevano cominciare a settembre, datemi massimo 2 mesi e a settembre cominciamo. Anche lì c'ero, non dormivo, cominciamo a settembre, però settembre siamo arrivati al 2018 e abbiamo fatto a ottobre 2018 un'altra riunione dove finalmente c'erano tutti gli attori che potevano incidere su questi lavori di Piazza Gasparri, e finalmente ci siamo dati appuntamenti che ci dobbiamo rivedere adesso sul posto per fare degli interventi. Quindi anche Piazza Gasparri era lì da due anni, però adesso si sta prendendo, perché anche l'anno scorso, ripeto, il 2017, si disse fra 2 mesi vi darò la risposta e faremo l'accordo che era venuto a quel tavolo, faremo i posti, toglieremo le auto dalla piazza, faremo solo un posto per i disabili, metteremo il pilo matta all'inizio, tutte quelle cose che abbiamo ripetuto dopo un anno, quindi non è stato fatto nulla di quello che era stato detto la prima volta. Dice, per quanto riguarda la Crespi, bene, un fatto è quando c'erano 8 milioni, l'ho detto prima e lo ribadisco adesso, io ero convinto, se tu hai solo questi soldi, potevi fare una struttura anche leggermente più piccola, ma nuova. L'amianto, i miei figli sono stati a scuola lì, tutti e due i figli hanno fatto la scuola lì, i 3 anni. Tutti sapevamo che nelle mura c'era l'amianto, però è stato scoperto dopo che era stato speso 1 milione di euro per fare le facciate, e poi abbiamo visto che adesso le dobbiamo rifare perché le condizioni come sono state per l'occupazione, e ancora adesso c'è tutto aperto, quindi lì dovranno riprenderlo da capo. Adesso scopriamo, ci viene detto che ci siamo informati e che con i 16 milioni, che sono questi 16 milioni, e sempre in coerenza di Presidente con l'assessore Galimberti, dirsi scusi, allora se ci sono 16 milioni, rifacciamo la nuova tutta, così com'è, non ridurla. Se ci sono 16 milioni, facciamo. E no, gli 8 milioni, sempre se vengono concessi, partecipiamo al bando. Quindi noi diciamo alla persona 16 milioni, ma, punto interrogativo, per il momento si parla di 8. Tra le priorità, come ha detto il presidente Indovino, giustamente, io ritengo che era più così, era una facilitazione al comune per avere una scelta, puoi pure scegliere, ti diamo addirittura la possibilità di scegliere cosa vuoi di più, piuttosto che una che nulla puoi fare, perché sapete benissimo, studio di fattibilità, progetto esecutivo, tutta la partenza che ci vogliono 3 anni minimo, tant'è vero che alcune di queste opere si parla oltre 2021, quindi non è vero. E nella Crespi 2, dove fanno ginnastica con un orario fatto bene, ci andrebbero tutte. Andiamo invece a vedere le scuole, perché è facile dire che tutto funziona, ma tutti noi possiamo farci un giro nelle scuole. E allora, poiché vengo dal tour delle scuole, in Crespi 2 sono stati fatti 2 anni fa gli interventi, quasi tutta la scuola è stata riqualificata, i bagni, non funzionano, ho parecchi problemi in Crespi 2, sono stato in Confalonieri, anche lì abbiamo dei problemi, a parte gli altri problemi che per il momento sono stati risolti per il momento, poi vediamo altri che dobbiamo risolvere, perché lì è quel problema di scarico. In Scialoia si è staccato il plafone, quindi il fondello si è staccato, sono arrivati degli operai, non avevano neanche gli stivali, perché non ci sono, non c'è l'appalto, quindi siamo arrivati ai piedi nudi. Tant'è vero che io mi sono arrabbiato, perché non si può intervenire a piedi nudi in 30 centimetri d'acqua all'esterno. Sono tornato a casa, dopo 10 minuti sono stato chiamato che la scuola si stava allagando, stiamo parlando di Scialoia, tutti i bagni perdevano acqua da tutte le parti. giorno dopo, intervento tampone, chiudiamo tutti i bagni. Dopo due giorni sono riuscito a tappare con tutti i ragazzi lì, dopo due giorni altro bagno in quelle condizioni. Passiamo alla Abruzzano, c'è la palestra e adesso stavano intervenendo dietro sollecitazione, che c'è una buona collaborazione con l'architetto Manguso, l'ho sentito anche l'altro giorno per un altro problema che arriviamo anche lì, e anche lì c'è la palestra che le mamme sono disperate perché non riescono a fare ginnastica in quella palestra, e anche quella ma manca la manutenzione. Sono stato alla palestra di via Gabbro, dove c'è un problema di riscaldamento, dove c'erano delle finestre aperte e quindi entrava aria fredda perché non c'era l'asta per chiudere le finestre. Abbiamo chiesto un intervento straordinario per far chiudere le finestre. Qui Guicciardi, il Guicciardi all'asilo, ci pioveva dentro, e si dice, e mi è stato riferito ancora un'altra volta, abbiamo l'appalto, lo stiamo in approvazione. Quindi vediamo che non è che sia in ottima salute. Don Orione sono venuti stasera, Passerini, quindi noi vediamo che questi problemi ci sono, noi li affrontiamo, non è che noi li stiamo affrontando. E allora, quando si parla di edilizia scolastica, edilizia scolastica, le scuole non è che sono in ottima forma. Allora andiamo sul territorio, ci sono due asili di bambini piccoli che sono da 3 mesi, l'ultimo mese solo con l'acqua fredda e 2 mesi con l'acqua, qualche giorno sì, qualche giorno no, 3 mesi che lavano i bambini solo con l'acqua fredda, quello di via l'asilo qua al Palletta e in Viale Sarca 145, quindi è anche Valdostra. Quindi come vedete ce ne sono, poi ci ritroviamo che le nostre scuole, senza che noi ne sappiamo nulla, che ben venga, perché ci mancherebbe, la città è giusto che se c'è qualche spazio venga messo a disposizione, perché non è che qui abbiamo degli spazi privati, ci mancherebbe. Però come municipio ci piacerebbe anche essere un attimino informati di quello che sta succedendo da noi, perché abbiamo la situazione di queste scuole, o no? Secondo me sì. Allora, quando cosa si parlava più? Allora, per quanto riguarda le altre opere che noi abbiamo messo nel PTOP, allora ci faceva piacere avere una risposta. Avevamo messo Pollini, per esempio, e l'avevamo messo, però anche quella è sparita. C'erano i 900.000 euro che noi potevamo farle, utilizzarli scomputo oneri, anzi non era scomputo oneri, era monetizzazione. Monetizzazione significa soldi freschi che ogni 3 mesi danno 400.000 euro per la costruzione in Suzzani, ma neanche lì ancora si è mosso nulla. Quindi come vedete c'era e come. Per quanto riguarda il verde, ma allora onestamente io mi è venuto da sorridere, siamo l'unico municipio che ha fatto delle opere e ha speso tutti i soldi, anche di più, non considerando soltanto i 70.000 di Villa Litta, che sembra che sia da tutti i cittadini visto come un ottimo lavoro fatto in sinergia col Comune di Milano. Non sto dicendo che l'abbiamo fatto solo noi, in sinergia col Comune di Milano, ma gli altri 80.000 euro sono stati spesi per 5 interventi che sono serviti, e non mi sembra che eravate in disaccordo, perché sono serviti questi interventi. A Cerenza l'abbiamo recintato, Butti, Guerzone, è stato fatto il pavimento e l'illuminazione, qui è stato fatto il campetto, non c'era un bambino e adesso ci sono 40 bambini al giorno. Villani è stato ampliato il parco giochi ed è uno dei più grandi. La scuola di Villani è stata messa in sicurezza. No, scusatemi se non abbiamo fatto noi, questi sono i soldi, e siamo l'unico municipio che ha speso i soldi, l'unico municipio che ha speso i soldi. Quindi scusate se forse abbiamo lavorato e dietro questo c'era un progetto che purtroppo non è stato realizzato, perché gli edifici pubblici sono quelli che sono per tutti, non abbiamo lavorato per gli amici e i compari, abbiamo lavorato per tutti.
Grazie Presidente Lardieri, prego Consigliere Cerco.
Grazie Signor Presidente, volevo fare la replica dovuta rispetto a quanto rilevato sulla parte che riguarda l'edilizia scolastica è inserita nella delibera. Innanzitutto noi abbiamo voluto utilizzare come premessa gli interventi che non sono stati realizzati, ma non perché per puntare il dito, ma per dire, se non l'aveste ancora fatto, questa è la lista completa degli interventi che noi, su vostra stessa richiesta, avevamo realizzato dopo uno studio che non era frutto soltanto di dire all'architetto Mancuso senta quali sono gli interventi, ma di andare a cercare le varie problematiche, di categorizzarle nelle varie priorità, e ci sono le priorità, c'è un totale ma ci sono le priorità, quindi finché si vuole spendere fino a una certa cifra X si va fino alla priorità che si ritiene opportuna, altrimenti si va avanti, altrimenti si rimane indietro. Quindi tutto questo discorso è stato fatto, non è un lavoro generico, è un lavoro senza metodo. Poi ci sono state all'interno di questi due anni delle segnalazioni fatte dai comitati dei genitori, noi le abbiamo recepite, in alcuni casi abbiamo chiesto di deliberare a questo consiglio come commissione all'interno del piano per aggiornarlo ed è stato fatto. Quindi il lavoro non va, il lavoro sull'edilizia scolastica non va individuato soltanto nell'interfaccia che noi dobbiamo avere con un tecnico che ci deve dire cosa bisogna fare. Solo stamattina c'è stata uno scambio di mail, per esempio col consigliere capogruppo Turato, dove si evidenziavano altri problemi. Poi la consigliera Senesi l'altra sera aveva evidenziato altre istanze, per cui il lavoro che va fatto deve essere fatto a 360 gradi e il frutto del lavoro poi deve essere in qualche modo premiato. Come si fa a premiare il frutto del lavoro? Non realizzando le 80 priorità dalla lettera A alla lettera B che vengono indicate in un anno, ma innanzitutto recependo in maniera abbastanza rapida quelle che sono le richieste che ci vengono fatte dallo stesso ufficio comunale, allora assessorato Rapaiotto. 9 priorità, abbiamo dato le priorità a gennaio 2017, ad agosto 2018 queste 9 priorità estrapolate da queste priorità che sono state riportate qui sono state soltanto recepite, non sono state deliberate, non è partito l'appalto, soprattutto non è partito perché l'appalto del municipio 9 è il nono appalto dopo il municipio 1, 2, 3, 4, a meno che a qualcuno non venisse in mente di prendere il 9 e metterlo al posto del 4 e il 4 al posto del 9, però è stato deciso in maniera unilaterale che ci sarà questa cronologia e che il nostro appalto è il numero 41 e noi arriveremo ultimi. Ripeto, non mi lamento di questo, ma mi lamento del fatto che c'è stata questa decisione cronologica, non si capisce perché, di far partire in questo modo gli appalti. Per cui non è un appalto che deve partire a giorni, ma è un appalto che non si sa quando partirà. È stata soltanto recepita la nostra lista di 9 priorità, non queste, ma soltanto le 9, i 9 interventi della delibera del gennaio 2017. Per quanto riguarda, quindi non può essere premiato il nostro impegno in questo senso. Come può essere premiato il nostro impegno? Può essere premiato andando a individuare concorsi comuni. Il concorso che è scritto, che leggeva il presidente Bizzotto, non significa che noi vogliamo decidere sulle scuole, significa che queste decisioni vanno prese in concorso e ci sono delle sfumature, non è che il concorso significa decidi tu o decido io, significa che per le nuove scuole, è qui che volevamo, che recriminiamo l'attenzione, ci sono delle analisi da fare, analisi che devo dire sono state riportate, ma non è qui, diciamo, che si può esprimere tutto quello che andrebbe espresso sul percorso che si dovrebbe fare per coinvolgere delle istituzioni come i municipi nella scelta delle nuove edificazioni scolastiche. Per cui, e arrivo al nocciolo della questione prima di chiudere perché non voglio essere troppo lungo, il discorso è: ci sono dei piani generali del territorio, ci sono dei documenti che possono essere uniti, ci sono delle prospettive che il comune ha già individuato di espansione della città. Non c'è stato nessun rimando ufficiale o nessuna risposta ufficiale attraverso dati che venivano richiesti in commissione sulla scelta di queste scuole. È semplicemente stato detto che siccome là c'era la Crespi dobbiamo rifare la Crespi, siccome là c'era la Catone una volta dobbiamo rifare la Catone e siccome la Scialoia ai suoi gravi problemi dobbiamo rifare la Scialoia, però non si è pensato all'espansione della Comasina, della nuova dell'Abruzzano e della Poltap. Quindi noi abbiamo evidenziato, io spero di aver riportato, ma credo di sì perché abbiamo riascoltato tutta la commissione, tutte le osservazioni che sono state fatte, e mi stupirei se dal punto di vista dell'opposizione ci fosse un parere diverso da quello che abbiamo scritto qui sull'edilizia scolastica, perché proprio il consigliere Motta, che non è qui presente, aveva realizzato che l'alcatone era comparsa quasi per magia, senza nessuna così a sorpresa. E infatti noi l'abbiamo scritto. Perché è comparsa l'alcatone? Forse per partecipare soltanto al bando, ma anche in quel caso chi ha deciso di partecipare con queste scuole? Altra questione che abbiamo evidenziato è stata la Crespi. Anche la Crespi, c'è la questione della ricostruzione della Crespi che noi abbiamo avanzato, perché il risanamento conservativo è come dire vinco la lotteria, però se non la vinco che faccio? Non si fa amministrazione dicendo io cerco di vincere la lotteria altrimenti non so. Un piano B ci dovrebbe comunque essere. Il piano B per la Crespi più o meno c'è. Invece negli altri casi non c'è nessun piano B, ma non c'è nessun piano non solo sulla Scialoia e sulla l'alcatone, ma non c'è un'idea di dire cominciamo ad inserire delle scuole in zone che non sono attualmente servite per niente, sono oggetto di nuovi insediamenti che noi stessi con i nostri pareri edilizi stiamo approvando. Grazie.
Grazie consigliere Cerco, presidente Cerco, prego assessore Todaro.
Presidente, allora, sul tema del PTO, oltre ad essere come prima persona considerato responsabile in quanto fa parte delle mie competenze, ero alla conferenza dei presidenti relativi all'oggetto, che aveva questo come caposaldo di discussione con l'assessore Rabaiotti, e così io sono quattro righe, vi leggo qua davanti il verbale, e dice così: nel mio intervento l'assessore Todaro ritiene che le priorità segnalate dai cittadini e dai consiglieri di municipio non siano state tenute nella dovuta considerazione se non quanto riguarda il parcheggio Vignani. Auspica che siano invece valutate nella giusta misura anche le opere che non vengono richieste, come ad esempio il cavalcavia Busta. Cioè non solo non viene tenuto in considerazione, non vengono tenute in considerazione le priorità di ciò che vogliamo, di ciò che vorremmo venisse attuato almeno a livello progettuale, ma neanche di quelle che diciamo che per noi non sono priorità. Quindi non veniamo ascoltati né sull'un piatto né sull'altro della bilancia. Infine chiede, cioè io, Todaro chiede chiarimenti per quanto attiene alla scuola Crespi, per la quale erano stati stanziati euro 8 milioni e su cui si stava attendendo una risposta dal Ministero dell'Istruzione, dal MIUR in sintesi Università e Ricerca, per una cifra di pari ammontare. L'assessore ritiene che con 16 milioni di euro si possa costruire una scuola nuova invece di procedere al restauro conservativo di quella esistente. Rileva alcune imprecisioni relative all'attribuzione di alcune opere che non afferiscono al municipio 9. Chiede infine chiarimenti in merito alle piazze di Bruzzano e di Gasparri, perché anche la piazza, eccolo qua, il nostro rappresentante di Bruzzano. Risposta anche sintetica di Rabaiotti su questo punto. L'assessore Rabaiotti sottolinea che molti progetti richiesti sono inseriti negli accordi quadro, cioè lui sostiene che di queste nostre 13 segnalate priorità, andrebbero inseriti negli accordi quadro e non nel piano triennale delle opere pubbliche, avendo probabilmente ragione su questo punto. Per quanto riguarda la scuola Crespi, scrive Rabaiotti, anzi dice Rabaiotti poi verbalizzato, sottolinea che è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche, d'accordo, con il progetto predisposto e se si decide di apportarvi modifiche, esse incidono anche sull'annualità relativa. Posto che non si capisce bene cosa voglia dire, però fondamentalmente vuol dire: volete apportare delle modifiche? Ebbene, vuol dire che la progettualità, invece di partire la costruzione o la progettualità di ultimarsi quest'anno, slitterà di un anno scolastico. Va bene, poi ci chiede, vabbè, basta, il resto dice di esprimere questo parere che stiamo ponendo oggi in discussione in consiglio in maniera, diciamo, il più presto possibile. È un parere che ricordo essere non vincolante ma obbligatorio. Ecco. Non vincolante ma obbligatorio, chiaramente, come disse in commissione il consigliere, il presidente Indovino, dice: noi non possiamo come consiglio di municipio o come municipio in toto, arrogarci una competenza che non ci spetta, giustamente, che è quella del piano che spetta al comune, quello di stilare le linee guida del piano triennale delle opere pubbliche. Ma allora, ripeto, ma allora perché essere ipocriti, come ho detto l'altra volta, e chiedere di esprimere delle priorità? Cioè, pensate come invece io mi sento preso in giro, ma penso anche la maggior parte di voi dovrebbero esserlo. Ci chiedono: dateci le vostre priorità. Quindi noi, in buona fede, devo dire, in totale buona fede, diamo queste priorità, non ne fanno considerare né quelle positive né quelle che diciamo che per noi non sono priorità, e questo non fa altro che cosa? Che acuire il senso di mortificazione, ripeto, che abbiamo noi, non solo assessori con deleghe farlocche, perché di questo stiamo parlando, ma anche il consiglio, l'istituto del consiglio di municipio, che si sentirà ovviamente demotivato anche da questa, voglio dire, ci viene chiesta una cosa, noi la diciamo, dopodiché va tutto nel dimenticatoio. Allora, in particolare, quando si è parlato anche della Scarione, in questo elenco c'è, posto che la razza del nostro intervento, ha detto bene il presidente Lardieri, cerchiamo di dare le priorità sugli edifici pubblici, che poi sono quelli, appunto, del fare pubblico, di quello che interessa a tutti noi. Ed è vero che sulla piscina Scarioni fondamentalmente necessiterebbero questi 5 milioni di euro che non ci sono, ma allora ricordatevi che nel PTOP, andate a vederlo, c'è proprio un intervento che il consiglio, non io, che comunque giudico la priorità del cavalcavia Bussa in particolare una non priorità, e lo rivendico, perché sicuramente può essere un buon progetto, ma non è sicuramente una priorità né dei cittadini e neanche del consiglio. Invece questo cavalcavia Bussa è all'interno del PTO, e devo dire al presidente, sempre Indovino, e chiudo con questo, che il parcheggio Bignami, che poi qua nella delibera non c'è, io ricordo bene che è stata una richiesta del presidente Indovino, quello dell'apprestamento del parcheggio Bignami. Ora però era una priorità e non era la prima priorità, si ricorda, no, presidente? E allora lei dice: presidente, quelli di Palazzo Marino, non è che, no, non essendo del mio partito, allora non è che, ma questo io lo vedo come un bello endorsement nei confronti del PD del Comune Centrale, cosa che probabilmente avremmo potuto fare noi, avremmo fatto anche noi. Quindi non dica questo, perché una priorità in verità c'è, di queste che avevamo espresso, e guarda caso quella chiesta dal consigliere Indovino. Quindi lei riassume in verità la volontà e la possibilità di decidere di tutto il consiglio, almeno in queste priorità, e in particolare dell'assessore demotivato, deprezzato, mortificato, che è il sottoscritto.
Grazie assessore, prego capogruppo Belli.
Grazie presidente. Allora, io ho già espresso il mio parere nelle commissioni istruttorie. Ribadisco il concetto che dare un parere negativo sugli edifici scolastici non mi piace tantissimo, però lo trovo necessario. Lo trovo necessario perché? Ritorno al discorso che ha fatto il consigliere Cerqua. Non entro nel merito di ogni singolo fabbricato, perché ognuno ha le sue, perché purtroppo abbiamo un patrimonio edilizio che è vecchissimo, non vecchio, vecchissimo, e quello nuovo degli anni 60 è da prendere e da buttare via, per cui questo ne siamo consapevoli. Facciamo prima rifare tutte le scuole fatte negli anni 60, perché sono prefabbricati, che recuperarli. Entro nel merito dei tre bandi, cioè delle tre scuole messe a bando. Non c'è programmazione. L'assessore Rabaiotti non parla con l'assessore Maran, perché se io vado a crescere a nord della nostra, io parlo solamente della nostra zona, a nord della nostra zona, con degli interventi importanti e degli interventi importanti che verranno, non vado a rifare la Catone che è stata chiusa perché non c'erano i bambini, è stata adibita a uffici comunali. Le vado a creare in Comasina, a Bernardino Novate, via Polveriera dove ci saranno i loro insediamenti, via Cosenza, e l'ho già detto in commissione, se io devo ridurre il traffico a Milano, devo anche mettere i servizi in posizioni comode, non vado a fare la Catone, che è già fortemente urbanizzato, con una marea di scuole intorno. Poi avranno fabbisogno, si vedrà di trovare qualche aumento, ma non vado, è un bando, secondo me sono state prese le tre scuole, sono state messe a bando così, perché servivano, e sì, per partecipare a bando, sì, proprio sì. E come il resto? Allora, noi abbiamo trovato delle e studiato delle priorità. Le priorità sono state dettate dai bisogni del territorio, perché noi siamo espressione del territorio. Siamo i primi a sentire la gente, siamo i primi a capire qual è l'espressione e quali sono le richieste. La Scarioni, sì. Allora, io mi ricordo l'inaugurazione della Scarioni, l'ultima giunta Albertini, rimessa a nuovo, bellissima, ma negli anni successivi che usi sono stati fatti, al posto che come piscina? Mi ricordo che venivano smontati gli spogliatoi per darlo a delle associazioni, forse non servivano inseriti in una piscina. Non è stata manutentata, perché l'abbiamo visto, gli ha fatto il sopralluogo, è allucinante. Per cui o è stato sbagliata il bando della ristrutturazione e l'appalto e il collaudo, o non è possibile che in 10 anni si sia ridotta in quella maniera. Piazza Gasparri è stata promessa, la facciamo, non la facciamo, la mettiamo a posto i cordoli, mettiamo a posto di qui, mettiamo a posto di là, sono usciti degli ex assessori a farsi campagna elettorale, è ancora lì così. Qualcosa è stato fatto, ma quel qualcosa è stato fatto l'ha resa ancora alla stessa maniera. Conte Verde, allora, è stato appena fatto un intervento di tactical urban, bellissimo. Poco costo, massimo risultato. In Piazza d'Ergano. Peccato che ha fatto tutto quel poco traffico che gira, appena hanno chiuso Piazza d'Ergano si è incastrato un tir. Perché? Perché non c'erano i segnali, perché il tir è entrato lo stesso, quando si è trattato di fare Conte Verde, dove ci sono le macchine parcheggiate a metà sui marciapiedi, dove se sbagliano a parcheggiare una macchina non passano più le carrozzelle, ma non le carrozzelle dei disabili, quelle vabbè sono un pochino più larghe, le carrozzelle dei bambini, le carrozzine, non ci passano le mamme con i bambini. È stata chiesta perché è una necessità, anche perché lo spazio per il ridisegno dei parcheggi c'è in una zona dove necessita parcheggio. Poi entro nel merito politico. Allora, il PTO è dettato dalla politica, perché è un atto amministrativo, però è la politica che fa le scelte. Dove intervenire? Se io ho un regolamento che dà comunque delle competenze in fatto di scelte, perché se io le compiti generali di pianificazione, di indirizzo e controllo e di individuazione delle priorità cittadine in concorso col livello municipale, vuol dire che io faccio le richieste. Allora io ho fatto le richieste, però di quelle, quanti erano? 12? Neanche una. Allora cosa me lo scrivete a fare? Cosa me lo scrivete a fare nel regolamento? Non dà adito a interpretazioni, eh? Devo partecipare, ti faccio le mie richieste. 12
capogruppo
sono
Belli,
tanti.
Deve prendere il tempo.
Il tempo della consigliera Boselli. Allora, su 12, sono fuori dal mondo perché impegnano tanti soldi e tanto non possiamo farlo come comune perché ci blocca il patto di stabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa sentite? Ma sono state fatte dal vostro governo. Sono stati sempre bloccati da voi. Noi ci troviamo in queste condizioni non per governi di destra, ma per governi di sinistra. È un discorso politico? Sì, è un discorso politico, perché se io devo fare il bene dei cittadini, devo anche esprimere i miei pareri e devo anche avere un riscontro dall'altra parte. Qui il riscontro non c'è. Noi siamo delle istituzioni, siamo un'istituzione che non serve a nulla per mettere a posto i giardini. La competenza l'abbiamo nei giardini e poi tiriamo fuori anche che decidiamo dove fare le aree cani e poi siamo a posto. Noi decidiamo dove mettere le aree cani. E queste sono le competenze che io voglio come municipio. Il regolamento dei municipi non è stato fatto da noi. Io l'ho sempre sostenuto anche quando l'avete portato. Va bene, ci abbiamo tentato in tanti a far partire, in tutti quelli politici, a far partire il decentramento. Ma non è mai partito. C'era un regolamento Lucchini che era già attuale. Dava quelle stesse competenze. Dava anche il bilancio. Adesso noi abbiamo provato un regolamento dei municipi diverso, abbiamo istituito delle figure che comunque ai cittadini costano, le figure, perché sono comunque pagati dai cittadini, dalle tasse che vengono erogate al comune, che quando fanno le richieste contano come il 2 di picche quando abiscono i quadri, cioè non contano nulla. E noi siamo in queste condizioni con un nuovo regolamento. C'è stato prospettato, io ero presente e qualcuno di voi, molti di voi erano presenti, parte il decentramento, avrete le competenze. Noi abbiamo delle competenze senza bilancio, perché il bilancio è una costola del comune. Noi non possiamo definire le priorità di soldi del nostro municipio, non lo possiamo fare perché non possiamo fare bilancio. E questa è un'amministrazione pubblica? Non mi sembra. Per cui il parere negativo è in questo senso, va bene, è politico, sì, è politico, non mi vergogno a dirlo. È politico perché io ci credo nel decentramento e ci crediamo tutti, altrimenti non saremmo qua a passarci le serate e le serate di tutta la settimana per discutere del nulla. Ribadisco il concetto, qui 12 priorità, zero. Ma cosa non è vero? Ma dove? Dove le vedi queste priorità qua? Noi non abbiamo previsione, noi non sappiamo farle, noi non parliamo, noi facciamo le commissioni senza dati. Adesso basta. Adesso basta con queste storie qua. Noi stiamo tentando di far partire e di far valere le nostre ragioni, ma non ce ne... Vanno alla conferenza dei presidenti e la Baiotti dice tutto il contrario di quello che è stato chiesto. Per cui è una cosa normale? Non mi sembra. Il parere fa schifo? Non è argomentato? Ce ne faremo una ragione. Sono riportati i testi di legge e il testo unico sugli enti locali, per cui mi sembra che proprio è il massimo. Oltre quello non c'è più niente. Non siamo capaci di argomentarlo. Va benissimo. Intanto lo scriviamo. Intanto scriviamo che diamo parere negativo perché non ci avete considerato, non avete preso le considerazioni, ma non nostre, dei cittadini, con delle scelte che sono state fatte dagli assessorati. Per cui noi come gruppo Lega voteremo favorevolmente a questo parere negativo, convinti che comunque un segnale va dato. Sarei stato contento che tutte le forze presenti in questo consiglio avessero dato il parere negativo, però naturalmente per discorsi di partito e di maggioranze, magari comunali, che bisogna difendere gli assessori, bisogna comunque sempre verificare l'azione di questo consiglio.
Grazie capogruppo Belli, prego capogruppo Turato.
Grazie Presidente, condivido ogni singola parola del che ha appena espresso il capogruppo Belli, per coniare un nuovo termine, nel pieno rispetto del nuovo bellismo, anzi nel rispetto di quello che è stato coniato un po' di tempo fa il lardierismo. Confermo anche quanto ha detto il Presidente poc'anzi, nel Presidente Lardieri nel suo intervento, e mi preme soltanto aggiungere il tonalismo pure, però quello più avanti, però soprattutto l'ardierismo ci tenevo a confermare. E detto questo, il punto 1, quello il programma triennale dei lavori pubblici, è la chiara espressione di quello che è la situazione politica di raffronto tra municipi che sono nati per il decentramento e quello che è realmente la volontà del comune, quello di all'apparenza dire che abbiamo tutte le deleghe di questo mondo, ma in realtà non abbiamo ben nulla. Non a caso quello che noi abbiamo indicato, quei 12 punti, non è stato fatto nulla, non per ripetere quello che diceva il capogruppo Belli, così che se vuole può anche replicarmi, non è stato fatto nulla, però allo stesso tempo a me viene da aggiungere che anche in altri aspetti dei vari bandi che sono stati fatti, è facile dire noi abbiamo stanziato. Certo, stati stanziati anche tanti pistolini, poi però devono essere tradotti anche nel fare i bandi. Ricordiamoci anche il bando sulle strade, che quanto è stati 2 anni e mezzo, siamo stati a Milano, il modello Milano, dove non avevamo l'appalto per la manutenzione delle strade. Ci ricordiamo come erano le strade in primavera, o non ce lo vogliamo dimenticare? E quanti soldi sono sempre stati stanziati per recuperare le buche? E allora? E poi darmi le priorità sull'edilizia scolastica, a me francamente mi toglie un po' problematica la cosa, perché comunque sull'edilizia scolastica dovrebbe essere la priorità massima di tutto di una qualunque tipo di amministrazione italiana, perché siamo nel territorio italiano, perché sulla scuola dove vanno i ragazzi, i bambini che siano, non ci devono essere priorità rispetto a uno rispetto all'altra. Si spende piuttosto meno per qualcos'altro e si dà priorità alla scuola, punto. Quindi ci tengo a ribadire questo concetto espresso da qualcun altro all'interno di questa bellissima e utilissima riunione. Detto.
Grazie capogruppo Turato, prego Presidente Rancati.
Grazie. Sì, stasera si è parlato molto degli edifici, delle strutture scolastiche del nostro municipio. Ecco, devo dire che insomma non c'è un piano organico che prenda in considerazione degli sviluppi futuri, ecco, delle nuove ampliamenti, delle nuove costruzioni nelle varie zone, nei nostri quartieri. E questo non so su quale idea questa amministrazione vuole riqualificare la struttura di via Crespi, rifare la scuola di via Catone, ecco, e quella di Scialoa. Vabbè, comunque poi mi era giunta notizia che la struttura scolastica di via Quadrio, ecco, il comune paga l'affitto. Ecco, sarebbe bello, importante capire quanto costa alla comunità questa struttura scolastica in uso al comune. Ecco, tanto per parlare di soldi di investimenti. Ecco, detto questo, io vorrei riallacciarmi un attimo al discorso quanto detto prima dal nostro assessore Todaro per il progetto di via Bussa, no? Che noi non riteniamo non prioritario,
Ecco, mi viene. Sì, cavalcavia. Se lei vuole essere così preciso e tutto quanto. Cavalcavia via bus.
Comunque guardiamo. Però la prego. Sai che non si interloquisce durante.
Io l'ho ascoltata attentamente, capogruppo indovino, però mi lasci parlare e cerchi di non distogliermi da quello che vorrei dire. Ecco, questo nulla in contrario a questo progetto qui di riqualificazione del cavalcavia Bussa, io vorrei tanto che si cogliesse l'occasione di prendere in esame la problematica in essere dei parcheggi del quartiere Isola. Perché ricordiamoci che attualmente il cavalcavia Bussa ha circa un centinaio di posti auto. Ecco, riqualificando questo intervento qui, questo progetto qui, questi posti auto andrebbero a sparire. Già ci siamo fatti, diciamo, togliere i possibili parcheggi di Via De Castiglia. Quelli perché secondo il comune non servivano, no? E intanto persiste questa situazione di parcheggi selvaggi in tutto il quartiere Isola. E questo qui è una cosa anche questa da tenere in considerazione. Ecco, poi mi sembra di vedere, di percepire più che vedere, questa amministrazione comunale in balia degli eventi. In balia degli eventi degli operatori che vogliono investire nei nostri quartieri, cioè che non ha una strategia per una visione generale sul sociale, sulla viabilità, no? Sui servizi, ma a seconda dell'operatore che interviene in un posto o nell'altro, allora si fa questo pezzettino. Vediamo l'ampliamento dell'Esselunga, ecco. Allora facendo questo intervento si prende in considerazione la viabilità di tutto il quartiere Afori, Bovisasca, Niguarda, no? Ecco, poi abbiamo visto anche il piano di Via Novate, no? Anche questo l'operatore si ritira, allora a questo punto siamo tutti fermi, no? La viabilità, ecco, da Novate a Milano, l'ingresso, parcheggi selvaggi. Anche qui non si fa nulla, è tutto fermo perché si aspetta il discorso degli operatori che vengono avanti. Via Moneta, ecco, pizziche bocconi sta andando avanti, però si deve decidere se aprire o meno la via che collega Via Moneta con Afori. Ecco, adesso in questo momento non mi viene il nome, però comunque è tutto fermo. Poi mi viene da pensare, ecco, ritornando prima al discorso di questo comune che è in balia degli operatori, del privato, che aspetta che il privato si faccia avanti, perché poi il municipio 9 a cosa è relegato? A segnalare la buca sulla strada, il lampione spento oppure i rifiuti, no? Abbandonati. Queste sono le deleghe che ci lasciano. Perché
consigliere e presidente Rancati, devo invitarla ad arrivare in conclusione. Grazie.
Perché prendo i 5 minuti della consigliere Pellegrino.
Pellegrino non può.
Scusate. Ecco. Questo perché mi è stata segnalata da alcuni cittadini una buca profonda in via Rutilio Rufo.
Però
mi si vengono a dire che quella via è privata.
Cerchiamo di rimanere un po' più sul tema, però
ecco,
mi perdoni,
io
presidente.
Rimango sul tema che questo municipio, come tutti gli altri municipi, non ha deleghe, solo sulla carta. Questo vediamo poi l'asfaltatura di via Livigno, via Piane. Dopo 2 giorni le buche si sono rifatte, c'è stata fatta una delibera, ecco, nello stesso punto è stata fatta una delibera per la riqualificazione di via Pollini, è tutto rimasto sulla carta. Se queste sono le deleghe che ha il municipio 9, a maggior ragione parere negativo. Grazie.
Grazie a lei presidente Rancati, prego capogruppo Sasso.
Grazie presidente, la mia riflessione verte su tutte le tutto quanto voi avete espresso questa sera, sia colleghi dell'opposizione che della maggioranza. Buona parte potrei essere d'accordo sia con l'uno sia con l'altro, però io non sono di quelli che dicono che in questi anni non sia stato fatto nulla, perché se non fosse stato fatto nulla saremmo messi veramente male. Le cose vengono fatte con la lentezza degli appalti, con la lentezza degli uffici amministrativi e anche con l'incertezza di una della politica, che a volte deve scegliere dove a cosa attribuire i fondi. Questo non possiamo esimerci dalla responsabilità e ognuno se la deve prendere, chi a livello di municipio, chi comunale, chi regionale, chi di governo. Nessuno può tirarsi fuori sempre dando la colpa agli altri, ognuno di noi si prende le proprie. Noi siamo passati da una tornata elettorale per poter sedere in questo consiglio e ognuno di noi si prende i propri 5 minuti per esprimere un parere su un testo che ci viene dal comune centrale e abbiamo la facoltà di portare in quest'aula quelle che sono le opinioni dei cittadini che rappresentiamo. Purtroppo è un contentino che ci viene dato quello di parlare in quest'aula, perché da quello che viene fuori da quest'aula non c'è quasi mai un seguito concreto. Quindi noi battagliamo politicamente sulle nostre posizioni, ci prendiamo un po' in giro, cerchiamo di denigrare l'altro, di sminuirlo, di svalutarlo, cerchiamo di gonfiarci come fanno i pavoni per apparire un po' più grossi e un po' più aggressivi di quello che siamo realmente. La realtà dei fatti è che da quello che voteremo oggi, se voteremo parere favorevole o negativo, quando arriverà questo agli uffici centrali, andranno avanti, senza forse neanche guardarlo. Grazie.
Grazie, prego Presidente Bizzotto.
Ringrazio, vedo di essere molto breve perché effettivamente vedo che c'è un po' di stanchezza, ma io faccio solo un discorso da questo punto di vista, sulla credibilità e coerenza di questi documenti qua. Questi documenti, perché dico questi? Perché io purtroppo ho avuto il brutto vizio di andarmi a rivedere quelli del passato e praticamente quelli che i soldi che non sono stati stanziati, effettivamente io ho visto che nel 2017 avevano stanziati di una spesa di 775 milioni, che poi in realtà una buona parte di tutti quei lavori che dovevano essere fatti ce li ritroviamo adesso. Sulle priorità, anche questo stendo un velo pietoso, perché in effetti le priorità non hanno neanche questa la credibilità. Faccio solo un esempio molto banale. Io ho letto sul PTO 2017-2019 recupero e rifunzionalizzazione di porzioni degli immobili di proprietà comunale denominato Cascina Nosedo, sito in via San Dionigi 78, nell'ambito del bando europeo Urban Innovative Action, progetto Open Agri. Questo aveva priorità 1, 1.760.000 euro che dovevano essere spesi tra il 2017 e nel 2017. Inizio lavori terzo trimestre 2017, termine lavori terzo trimestre 2018. Questo nel PTO 2017-2019. 2019-2021 PTO, stessa dicitura, stesso importo, 1.760.000, di cui dovrebbe iniziare qualcosa nel 2019, 1.300.000 nel 2020 e naturalmente la parte finale nel 2021. Priorità, da priorità 1 è diventato già priorità 2, per cui le priorità secondo me lasciano il tempo che trovano, per cui dare una priorità non ha senso a questo punto qua. Questo cosa sta a significare? Che ci vuole naturalmente, secondo me, predisporre un documento che sia credibile e sinceramente a raffrontandoli, io la credibilità sinceramente io l'ho persa da questo punto di vista qua, ma come questo esempio ne ho visti tanti altri, non è che sia l'unico. Io ho l'impressione che l'amministrazione centrale viva più che altro sull'emergenza, perché quello che viene detto si vive tranquillamente su quei disguidi, quegli inconvenienti che succedono di volta in volta e si cerca di riparare, però non si ha una visione completa. Quando si parla poi del verde, io vedo che come municipio la disponibilità grosso modo è circa 100.000 euro, non siamo molto di più, arrivato a questo, non è che abbiamo tante possibilità, però riusciamo quantomeno a spenderle. Io mi auspico solo una cosa, che il tanto decantato piano periferie vada meglio rispetto ai PTO, perché se così fosse, io mi auguro, perché effettivamente alcune cose sono state fatte, ma se effettivamente quando è stato presentato si parla di 1.600.000.000 da spendere, però l'unico problema che mi pare di ricordare, spero di non sbagliare, che il piano va fino all'anno 2030, per cui ai posteri l'ardua sentenza.
Grazie, e quindi sono altri interventi di mettere in votazione. Dichiaro chiusa. Problemi Gesmundo? Faccia dichiarazione di voto che lo mettiamo agli atti. Rosso? Vabbè, comunque. Sono 20 favorevoli, 6 contrari, qui si aggiunge il voto contrario del consigliere Gesmundo. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Dichiaro chiusa la votazione. 16 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, viene quindi approvato. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Mozione avente ad oggetto richiesta convocazione Commissione Bilancio per la condivisione di una strategia in merito al budget preventivo di spesa per le opere del LUP 2019-2021 riferita al Municipio 9. Prego la parola al capogruppo Indovino.
La do per letta.
Grazie, sinceramente grazie. Prego, Presidente Lardieri.
Vabbè, me la ricordo a memoria.
Prego, me la ricordo a memoria.
No, io intervengo giusto perché posso essere d'accordo semplicemente nel sì chiedi convocare una commissione bilancio. Questo non lo trovo, anzi, che ben venga, adesso spiego le ragioni per cui la ritengo anche necessaria. Però vorrei ricordare al Presidente Indovino che quando ascolta gli informatori se ne scelga uno che stia sveglio fino alla fine, perché se si addormenta alla fine e non la sente diventa un problema, perché poi le fanno fare brutta figura a lei. Perché quando si parla che ci sono stati fatti dei tagli lineari, non è così. Non è così, mi dispiace per l'informatore. Quando si dice che solo il municipio 9 ha fatto una cosa del genere, avrebbe presentato in rispetto maggiore dotazione rispetto agli anni precedenti, non è vero. Lo ricontatti l'informatore e si faccia spiegare le cose, perché è molto grave. Perché, giusto per farvi capire quello che è successo, no? Quando ci vengono chieste delle cose, e io ritengo di essere una persona equilibrata, quando si parla e si discute con politici, con chiunque sia, bisogna avere anche un minimo di rispetto per le istituzioni. E noi ce l'abbiamo. Perché? E poi la dimostrazione nei fatti. Quando ci è stato detto che non ci potevamo discostare da una cifra, perché già forse qualcuno l'ha dimenticato, quando l'anno scorso volevano decurtare ai municipi di un buon
10-15%, beh, il direttore era qua, può confermare, quello che è stato detto e che è stato fatto da questo municipio, come poi dopo anche dagli altri municipi, e si fece marcia indietro e restituirono di nuovo quello che volevano togliere. Adesso avevano detto, bene, non bisogna splafonare i 9.450.000 euro, dovete restare all'interno del bilancio, prima era 2018, 2019, 2020, 2021, che è quello che abbiamo fatto quest'anno. L'anno scorso era 2018, 2019, 2020. Bene. L'accordo era di non superare quello che era l'assestato del 2019. Nel mese di giugno, in estate, quando si fa la variazione di bilancio e si presenta, hanno chiesto al direttore la nuova previsione, con quello che era stato fatto, con dei paletti che erano stati messi, infatti era 1.123.000 euro il nostro bilancio. Perché cosa c'era nel bilancio? E lo sapete come si costruisce un bilancio, ci sono dei capitoli. Noi avevamo circa 40.000 euro l'anno precedente, non messi lì a caso, ma l'anno precedente erano stati messi lì perché si pensava all'appalto delle pulizie, manutenzione, tutto il resto della sala matrimoni e di tutti gli altri locali. Cosa che invece poi siamo andati a finire alla fine di maggio, in più l'appalto è centralizzato. Quindi non puoi utilizzare e rimettere a bilancio quei 40.000 che effettivamente non potevi giustificarli. Dove sono stati messi invece altri? Sono stati tagliati 10.000 sulle opere che noi possiamo fare, gli interventi che del municipio. Gli interventi che può fare il municipio, quando poi si vanno a leggere i documenti, noi non potremmo fare quasi nulla. È tollerato, perché l'abbiamo chiesto in questa famosa conferenza dei presidenti, dove qualcuno continua a dire che si dorme, e invece non è così, non è così. E noi abbiamo detto, bene, almeno questo devono rientrare, perché se no non possiamo intervenire sulla muratura, non possiamo intervenire sul cancello, non possiamo intervenire, insomma questi 30.000 sono 2 anni che me li ritornavano indietro senza motivazione. E allora lì è giusto, se io non li spendo, ma dove abbiamo chiesto i 40.000 in più? Li abbiamo chiesto negli eventi culturali, ricreativi, perché abbiamo pensato, visto che abbiamo detto che vogliamo fare le Olimpiadi, vogliamo fare il Festa della Creatività e Artigianato e tutto il resto, quindi è giusto incanalare, perché poi il nostro bilancio, sappiamo tutti che è un bilancio derivato, io ho fatto la proposta che non è stata accettata, anzi non viene presa in considerazione, ho detto perché non date ai municipi il 3%, non il 50%, il 3% delle multe che vengono fatte, bene, verrebbero circa 2-3 milioni che potrebbero venire in tasca, perché poi tra bilancio partecipativo, bilancio delle periferie, bilancio di qua, opere di là, questi soldi comunque sulla carta, ieri ho fatto anche un incontro con Lipparini per il bilancio partecipativo, perché quello che doveva venire in via Racconigi, che doveva essere fatto, la tensostruttura che doveva essere fatta qui, tutte abortite queste cose qui. Quando gli ho chiesto, ma mi dici, poi mi è arrivata una risposta oggi, perché al momento non riusciva a darmela e mi informo, mi è arrivata una risposta che praticamente lì le opere non sono state fatte. Sono state fatte, però più di una volta è stato detto, è stato realizzato il centro polisportivo, ma non è vero, non è vero. Allora, 1.123.000. Cosa è stato detto? Cosa volevano fare? Giusto per avere la chiarezza, visto per farvi capire che qualcuno non dormiva, ma qualcun altro si è addormentato per la strada. Era stato detto, qualcuno tra questi 3 municipi avevano avanzato, differentemente a quando era stato concordato, sono state avanzate delle richieste in più, sono state avanzate richieste in più. Allora, la sede centrale, poiché il comune ha detto categoricamente non ce n'è perché non ce ne sono, e quando non ce ne sono, non ce ne sono, e noi possiamo fare, facciamo le battaglie, che ben venga, facciamo. Noi convocheremo a gennaio il primo tavolo, decentramento, a che punto siamo, e andiamo lì a far casino tutti quanti insieme. Io lo sto facendo anche nella conferenza dei presidenti, sto chiedendo l'osservatorio che cosa ha fatto fino adesso. L'osservatorio non ha portato ancora nulla, non ha portato. E quello è l'unico strumento che questo regolamento dà al municipio, non ne dà altri, l'osservatorio,
e andatevi a leggere un pochettino, andate a vedere l'osservatorio che cosa ha comportato. Ha portato proprio niente. Questo è stato differito, questo è stato differito, questo si analizzerà, questo si farà, ma non si è mai fatto niente ancora. Quindi queste cose dovete andare a guardare, a leggere. Spazio comune, queste cose ci sono tutte online, basta andarle a leggere, abbiamo tutti la password per andare su spazio comune per leggere queste cose. Bene, quando ha detto la sede centrale, dottor Moneta, bene, facciamo una cosa, noi abbiamo, stiamo recependo, stiamo cercando di trovare dei fondi al nostro interno, dei fondi che noi non utilizziamo, perché vediamo che sono quasi dei fondi morti, bene, per rispettare quello che ci è stato chiesto l'assessore Tasca e quindi che non si può andare oltre, noi li mettiamo questi soldi. Ecco, a quel punto che qualcuno, l'informatore, si è addormentato, perché è a quel punto che si è detto, no cari ragazzi, il gioco non si fa così. Allora anch'io posso chiedere 100.000 euro in più, cosa ci vuole a chiedere 100.000 euro in più? Cosa ci vuole a scrivere che voglio fare 10 manifestazioni che poi forse non farò neanche e chiedo 100.000 euro in più? Perché poi questi sono i due soldi che noi possiamo chiedere. Allora, è stato deciso, no cari ragazzi, così non va bene. Allora come si fa? Si fa, che è per questo che posso dire, e io chiedo anche al Presidente Indovino, togliere tutta questa roba qui, perché non l'accetterò mai in questo modo personalmente, ma semplicemente sì, facciamo la commissione bilancio, ci mancherebbe, stabiliamo dei criteri, perché oggi i criteri non ci sono, CAM, educazione, diritto allo studio, non ci sono, è un consolidato storico. Storico, ma quando ho chiesto, mi date per piacere i criteri che avete utilizzato fino adesso? Non ci sono. Allora noi dovremmo, e quindi questo è l'impegno che è stato preso, noi dovremmo metterci d'accordo, stabilire dei criteri, andare alla conferenza del Presidente e portare i nostri criteri. Se riusciamo a trovare una quadra su questi criteri, allora a giugno, che c'è la variazione di bilancio, l'accordo è chi ha avuto di più può darsi che abbia di meno, chi invece potrebbe, quindi lì c'è la variazione. Questi erano gli accordi. Noi da 1.123.000 abbiamo usufruito, siamo uno dei pochi municipi, anche dei 22.000 euro che sono dei fondi che noi prendiamo dagli spazi che abbiamo in gestione, che per il comune noi ci stiamo imbattendo per questo, affinché i soldi del comune che noi guadagniamo sul territorio, che rimangano al municipio, no? Il principio qual è? Un consolidato storico che tu hai degli spazi, se superi quel limite, tutto quello che tu prendi in più, noi te lo lasciamo al municipio l'anno successivo. Però che cosa succede? Sì, te lo lascio a te per l'anno successivo, ma se io a te devo dare 220.000 euro, se 20.000 in più le hai presi da quegli spazi, poiché i paletti sono stati messi e non deve cambiare la cifra, io invece di 200 ne do 180. E allora questo è anche un disincentivo a darsi da fare, perché un municipio che si vuol dar da fare, e noi lo stiamo facendo, ed è quello per questa programmazione che manca, invece c'è, era in quella direzione che noi volevamo gli edifici pubblici, perché potevamo metterli a reddito dando una mano alle associazioni, facendole sempre utilizzare come si può utilizzare, ma ci sono dei momenti in cui stanno liberi. Prendiamo l'auditorium Cagranda, Teresa Strada, scusate, in viale Cagranda, che adesso la scuola civica non c'è più. Quindi ci sono dei momenti vuoti. Questi momenti vuoti, se noi troviamo un privato che può riempirli, le associazioni hanno la priorità. Ma se ci sono degli spazi vuoti e questi possono intervenire, possono portare soldini freschi, non al municipio, al comune. E quindi di ritorno, se noi riusciamo domani a prendere anche quelli, forse portiamo qualcosa e possiamo fare qualcosa in più. Comunque, tanto per la cronaca, da 1.123.000 più i 22, siamo il municipio che si è assestato col numero più alto a 1.145.000. Quindi io sono concordo pienamente, perché l'avremmo fatta, l'avevo detto, facciamo sui criteri, troviamo una soluzione, vediamo un po'. Non è facile. Perché non si è trovato l'accordo? Perché poi alla fine uno, facendo tanti conti, non si trova paura poi di rimetterci. Perché se facciamo e diamo una priorità secondo quanti CAM abbiamo, facciamo sul numero o facciamo sui frequentatori del CAM? Con diritto allo studio, noi abbiamo un criterio, abbiamo dato una priorità ai disabili, qualcun altro lo dà per gli immigrati, qualcun altro lo dà per numero soltanto, quindi i criteri non è uno solo, non è facile trovare, e può darsi che poi tra tutti questi criteri la cifra non cambia, perché dai paletti. Allora che ben venga, facciamola la battaglia insieme, io ne voglio di più, ci mancherebbe, però ripeto, non inventiamoci le cose, non facciamo finta di metterci, perché chiunque, io non voglio, io a differenza di altri non mi metto a criticare chi sta là dentro, ognuno fa la sua programmazione e fa quello che vuole, dimostrazione che il taglio lineare non c'è stato, dimostrazione che c'è l'assestamento al 2019 che è stato scritto nel 2018, quindi quale danno a questo presidente, questo municipio ha procurato?
Grazie presidente Lardieri. Prego, capogruppo Indovino.
Io vorrei iniziare esprimendo la mia invidia per i parlamentari europei, non per lo stipendio, ma per il fatto che al Parlamento europeo ci sono interventi da 3 minuti obbligatori. Detto questo, gli interventi da 3 minuti obbligatori, poi diciamo si toglie la parola.
Per cortesia, rimaniamo in tema, avremo modo di affrontare questi argomenti in altra sede, grazie.
No, non è che ho offeso nessuno, Presidente Bandidotti converrà anche lui, penso simpaticamente che la sintesi non è...
Capogruppo Indovino, la stanchezza è per
sì,
tutti,
ma guardi, finisco prima, cioè il tema è questo secondo me, Presidente. Cioè c'è voluta una mozione inesatta, ci sono gli emendamenti da presentare, può presentare degli emendamenti per farci dire cose che noi non sapevamo, perché l'ultimo verbale... L'ultimo verbale che ho
Presidente, no, però faccio intervenire il capogruppo Indovino, poi
se serve per... No, ma guardate, veramente non c'è problema. L'ultimo verbale, adesso io non ho guardato, ma io ho visto che quando ho scritto la mozione l'ultimo verbale che era arrivato era nel 2017. C'era stato inoltre. Allora io non è che dico che è colpa sua, però se non arriva il verbale ci aggiorni, o se non ci vuole aggiornare si convoca, diciamo, ci fa intendere che c'è una questione e invita il suo presidente Bizzotto alla commissione bilancio e analizziamo tutti insieme i dati. Cioè io la cosa che dico è che lei adesso ci ha dato una serie di informazioni, magari a me sono arrivate informazioni sbagliate, non ho... Come? Ah scusa, è la commissione di dottorato. Magari mi sono arrivate informazioni sbagliate, non è che fatico ad ammetterlo, va bene? Però mi arrivano informazioni sbagliate perché, tra virgolette, chi me le dovrebbe dare? Lei, che è il nostro rappresentante dentro la conferenza dei presidenti e dentro l'osservatorio, non ce le ha date negli ultimi mesi. Non voglio indagare le ragioni, però si mettono nei miei panni che oggi sento per la prima volta una serie di informazioni che non avevo quando ho votato il documento di cui stavamo parlando, perché noi questo documento l'abbiamo votato allegato al DUP a questo punto senza avere una serie di informazioni che mi sembra possiamo condividere tutti siano abbastanza significative nella valutazione degli importi che siamo andati ad individuare. Io, guardate, ve lo diciamo tutti noi col cuore in mano, perché sul decentramento il consigliere Mendolago si è impegnato tanto, ci siamo impegnati tutti, nella scorsa consigliatura ci crediamo tutti. Allora, il tema è, vogliamo fare una battaglia comune, c'è da andare nell'osservatorio, ci vogliamo legare davanti a Palazzo Marino, io sono disposto a fare tutto chiarendo, ripeto, non voglio tornare al punto di prima, cos'è il decentramento, perché io la categoria delle buche non la lancerei in modo così nel dibattito come se fosse poca roba, perché significa la manutenzione ordinaria delle strade, significa togliere al comune quella parte di lavori gestita oggi da uffici non apicali che sfuggono al controllo politico degli assessorati, mettendole nelle mani di un'istituzione per le quali quegli interventi che per il comune sono terziari, quinto ordine, per il municipio invece sarebbero di primo e quindi avrebbero, come dire, una cura e anche un'aderenza rispetto alle esigenze del territorio sicuramente più centrate rispetto a quello che avviene oggi. Scusate il gioco di parole sul centrate mentre si parla di decentramento. Allora il tema è quello di
condividere le informazioni, perché a me dispiace, magari lei non poteva dirci le cose, però sta di fatto che abbiamo votato un documento quasi un mese fa senza avere contezza delle ragioni che l'avevano spinta, lei non so se anche la giunta è stata coinvolta, a stilare in quel modo tutte le voci di bilancio. Allora io ripeto, a me davvero, adesso stasera stiamo discutendo perché c'è anche il piano, cioè ci sono anche argomenti significativi, però tutto si può dire meno che noi in questi mesi abbiamo tentato più di una volta di essere collaborativi, di portare proposte, anche per carità, poi discutendone, però non è che diamo un contro a prescindere, semplicemente la cosa che chiediamo è: volete fare delle battaglie comuni? Facciamole, però facciamole avendo tutti, partendo tutti dallo stesso livello di conoscenza di qual è la situazione, perché io posso anche andare ad attaccare i miei a Palazzo Marino dicendo che non stanno portando avanti il decentramento come si deve, e lo possiamo fare tutti insieme, però lo devo fare avendo le informazioni. Le informazioni dal punto di vista istituzionale, cioè, lei ha vinto le elezioni, mi le deve dare lei, perché se no vado dal mio assessore a chiedere, ma non lo trovo nemmeno giusto e corretto, perché l'istituzione è importante e l'iter da seguire è corretto nel momento in cui si rispettano le istituzioni, e visto che io la rispetto diciamo, come persona sicuramente, anche se pensiamo diversamente, ma anche come istituzione, chiedo a lei di fare conti. Dopodiché non va bene il testo, io non lo ritiro, diciamo, per principio, perché è una questione, però se si vuole modificare, ci sono delle linee esattezze, come ho già dato dimostrazione altre volte, lei ha detto di queste cose, io non ho nessun motivo per dire che non siano vere, stanno gli emendamenti, si modifica il testo, rimane il dispositivo, si approva e poi si convocherà la commissione bilancio, gli emendamenti ci sono apposta.
Prego Presidente.
Velocemente, giusto per far capire bene o male, ma non devo farvelo capire perché lo sapete benissimo, abbiamo detto fino adesso è un bilancio derivato, che non è che noi possiamo costruire ex novo o abbiamo delle voci in più che ci possiamo inventare, perché poi quando decidiamo di fare qualcosa di diverso, questo non lo potete fare, questo non lo potete fare, questo non lo potete fare. Quindi noi dobbiamo muoverci, ci sono i soldi per i CAP, CAG, istruzione, e 230.000 euro tra elargizione o concessione o distribuzione, ed è una cosa che mi dà fastidio, perché noi non dobbiamo essere solo il bancomat di iniziative così, ma ci piace poter intervenire come abbiamo fatto col Verde, lo continuo a dire, col Verde abbiamo speso tutto lavorando in sinergie, bene anche con il Comune, bene, questo vorremmo che succedesse in tutti gli ambiti. È la vita che lo sto chiedendo, dal primo giorno che mi sono insediato, come sto chiedendo in tutti i verbali, ripeto, spazio comune, vi mando l'indirizzo, vi mando tutto, voi andate a vedere, non c'è una volta che io non ho chiesto il personale, e poi non ci azzeccava niente, ormai si aspettano che io chiedo il personale, tutte, e anche questo. All'interno di queste voci poi c'è la cancelleria, quindi spesa corrente che poi fa. Ci stanno i 30.000 euro per la manutenzione, e vi ho già spiegato che quando vai a leggere poi cosa puoi fare con la manutenzione, quasi zero, quasi zero. In più, cosa c'è? Non c'è più nulla, ci sono, c'è la cosa, sono i 5.000 euro che noi possiamo dare, che possiamo fare dei contratti con l'università, ci sono i 5.000 euro per gli occhi, abbiamo chiuso, non è che questo bilancio chissà cosa potevamo fare. Ecco perché vi dico che su 10 voci, su 10 dove puoi giocare, su 2, perché sul resto già il diritto allo studio è poco. Che cosa fai? Togli ancora il diritto allo studio? E in base al consolidato che avevamo visto degli altri anni, quest'anno tu riesci a dare ogni anno sui 120-130 mila euro. Le associazioni del municipio, bene o male, riescono ad assorbire questa cifra. Gli altri fai delle iniziative e hai chiuso, non è che c'è tanto spazio per poter fare chissà che cosa. L'unico modo per misurarsi sono le opere dove c'hai i soldi, e come ha detto giustamente il presidente Bizzotto, di 150.000 col principio che noi paghiamo all'ordo, alla fine non spendiamo neanche 110.000 euro noi,
a noi non toccano neanche di 110.000 euro. E con 110.000 euro aver fatto tutte queste cose, io ritengo che abbiamo fatto tutti insieme un bel lavoro. Un bel lavoro. Perché su molte opere eravamo d'accordo, non è che non eravamo d'accordo. Quindi, alla fine le abbiamo fatte queste cose. E io lì che mi voglio misurare. È lì che chiedo la collaborazione di tutti. Andiamo a fare questo. Da gennaio, ripeto, a gennaio noi faremo. Non lo voglio chiamare gli stati generali, ma convocheremo il decentramento. A che punto siamo? Dove avanzeremo delle proposte? Dove se siamo tutti quanti insieme, e voglio vedere poi quante persone effettivamente parteciperanno oppure si tireranno indietro, perché più di una volta che si fa questa proposta, voglio vedere poi quante persone si tireranno indietro, se veramente lo vogliamo il decentramento per quello per cui ci siamo candidati, perché oggi ci sono io, domani possono esserci tranquillamente altre persone. Quindi io la battaglia la voglio combattere anche per chi verrà dopo di me. Però dobbiamo farla sul serio e non arroccarci poi dietro le ideologie, perché io questo l'ho fatto e poi vi manderò tutti i verbali. Ripeto, su spazio comune ci sono tutti, non è che ce li ho nascosti, ci sono tutti. E potete leggere gli interventi che ha fatto il vostro presidente, potete essere d'accordo, potete dire non sei stato capace, però la nostra voce in ogni riunione, spesso e volentieri, è stata ascoltata.
Grazie Presidente, direi quindi di mettere in votazione. Non sono stati presentati emendamenti. Dichiaro chiusa la votazione. 9 favorevoli, 15 contrari, nessuno astenuto, viene quindi respinto. Passiamo quindi all'ultimo punto all'ordine del giorno, dato che ha raggiunto le firme per l'urgenza, la mozione presentata sempre dal capogruppo Indovino sul prolungamento della M5 fino a Monza. Prego lei, capogruppo Indovino, la parola.
La do, cioè, l'ho spiegato.
Grazie.
All'inizio seduta, la do per lei.
Prego, capogruppo Belli.
Sì, grazie Presidente. Allora, siamo convinti che comunque questa sia un'opera importante per il nostro municipio e per tutta Milano, perché comunque non sto a elencare, perché tutto il traffico è un servizio pubblico, eccetera, eccetera. Presento un emendamento perché secondo me bisogna lasciare la massima libertà ai parlamentari di svolgere il loro lavoro, per cui non devo andare a dire che presento un emendamento, anche perché noi siamo in una situazione un pochettino diversa come funzione rispetto al Parlamento, per cui chiedo al capogruppo Novino di, dopo il considerato, che togliere il primo capoverso, e siccome è un'opera utilissima, ne si chiede dopo i fondi necessari togliere la opera in tempi brevi per il completamento dell'opera che porterebbe enormi benefici, per cui è solamente per marcare che è un'opera che serve.
Prego, consigliera Gianotti.
Sì, grazie. Allora, premesso, prima che poi venga sempre mal interpretato, che la necessità dell'utilità soprattutto del prolungamento della metropolitana da Milano a Monza è riconosciuto e sostenuto, anche perché volendo fare una politica di sulla mobilità ed evitare l'utilizzo del mezzo privato, è l'unico modo per fare sì che ci sia l'alternativa per le persone che da fuori Milano arrivano per motivi di lavoro in città. Detto questo, e tenendo conto che ci sono stati un governo precedente e il comune precedente erano anche dello stesso colore, sono anni che c'è questa diciamo proposta, e per alterne vicende, ad esempio il comune di Monza per vari anni non voleva contribuire economicamente, e poi ci sono state altre questioni, insomma questa cosa è stata procrastinata. Ora tutti sanno che perché si possa procedere con le opere entro il 31 dicembre, i comuni i comuni, non i governi, perché possono essere stanziati i fondi, i comuni devono presentare i progetti esecutivi. Ora, se i comuni Milano e Monza hanno tardato e si sono incontrati all'alba di novembre per alla fine fare degli accordi, poi il fare pressing perché venga inserito tramite emendamenti o subemendamenti a livello governativo, la quota che deve mettere il governo, che certamente metterà, l'unica, qual è qua il punto nodale, se sarà nella tempistica del 31-12, quindi in questa finanziaria, quindi poi si può andare avanti dal 2019, oppure se non presentano questi progetti slitta l'anno dopo. Questa è la questione di tempistiche, non di fare l'opera sì, fare l'opera no. Allora, siccome è stato presentato un emendamento, che se volete leggo l'articolo, è stato presentato in modo anche tecnicamente esplorativo, non me ne intendo, però quando si dicono le cose bisogna capire perché anche vengono bocciate e non politicizzare. E quindi il fatto che adesso noi scriviamo la letterina del municipio, quando questa al Senato passerà in pochi giorni, non sarà certo la nostra letterina che determinerà se ci sarà l'opera oppure meno, sono altri accordi. E il fatto che venga così sbandierato per fare la mozione, per poi dire ah, sono noi del nord di Milano, di Monza, siamo noi che abbiamo spinto per far fare la metropolitana, se alla fine questa cosa avrà un esito positivo immediato, trovo che sia strumentale ed è una proprio di quelle cose che io non, cioè, che non mi piace e che trovo scorretta, perché questa è solo una cosa propagandistica, quindi non intendo votarla. Il fatto che sia necessaria la metropolitana già si sa, e se alla fine verrà fatta o prima o dopo non sarà certo merito di questa mozione dei consiglieri locali che vogliono andare a dire ai loro elettori noi abbiamo prestato per far fare la metropolitana. Grazie.
Grazie, prego, capogruppo Indovino.
Io capisco che lo scontro con il governo di un paese sia un'esperienza traumatica per chi ha fatto dell'antipolitica la sua cifra politica, per l'appunto. Io trovo che le sue parole, le parole del capogruppo Gianotti, siano se è cambiato, cioè scrivetecelo quando cambiate, che così capiamo.
Capogruppo della consigliera Gianotti,
siano la certificazione del fatto che trova riprovevole le situazioni in cui siede, nel senso che io non ho nessuna intenzione di andare a sbandierare, a meno che voi non votiate contro, in tal caso faremo notare ai nostri elettori che avete votato contro a un testo di questo genere. Penso che sia legittimo da parte di tutti, perché stiamo facendo politica, ma il tema vero è che chiediamo a questa istituzione, che come lei stessa ha detto è interessata in modo direi abbastanza pesante da quest'opera, visto che non si è mai espressa relativamente a questo progetto, di esprimersi, così come stanno facendo le altre istituzioni. E come ho già fatto altre volte, per esempio sulla vicenda che, come sapete, mi è molto cara, delle vasche di laminazione, se le diverse forze politiche si mettono insieme per fare cose di buon senso, che bene o male stanno bene a tutti o quasi tutti, come nel caso della soluzione delle vasche del Seveso, in cui la regione governata dalla Lega e da Forza Italia, da Milano Popolare, o come si chiama, si è messa a disposizione, ha messo anche lei uno stanziamento per arrivare a mettere un punto fermo su quei progetti, così farò e avrò l'onestà intellettuale di fare anche nel caso della metropolitana, se un governo che fino ad oggi ha dimostrato di avere qualche problema con le infrastrutture, diciamo per usare un eufemismo, si ravvede e investe, se non volete con un emendamento, perché poi bisogna capire cosa è tecnicamente giusto e cosa no, ma non entro nel merito, perché anche sulla discussione di prima mi sembra che abbiamo le idee confuse su come funziona la pubblica amministrazione, ma se l'emendamento non va bene verrà fatto in un altro modo,
Fatto sta che tardi, presto, oggi Monza e Milano, Milano tra pochi giorni, Monza l'ha già fatto, hanno approvato il progetto preliminare fatto da Metropolitana Milanese. Quindi il governo è nelle condizioni di inserire il progetto dentro la legge finanziaria quest'anno, se riconosce l'importanza e l'urgenza e la forza primaria che potrebbe avere quest'opera, che ricordo insiste su uno dei bacini più inquinati d'Europa, ed è un'opera che eliminerebbe sensibilmente una grossa portata del traffico che oggi entra perlomeno sull'asse di Alebrianza Teste in Zara. Quindi se vogliamo, se, chi la sta buttando in politica è lei. Io sto solo chiedendo che come istituzione noi alziamo il dettino, scriviamo ai senatori e diciamo: guardate che per il municipio 9, dove comunque insiste l'opera, noi siamo favorevoli, quindi prima la finanziate meglio è. Non mi sembra di stare facendo una cosa disdicevole come lei vorrebbe rappresentare, però ribadisco e chiudo: capisco che lo scontro con la difficoltà di dover fare scelte e di non mandare dove non si può più mandare a fanculo nessuno se non se stessi, perché sia il pallino del governo sia un passaggio politico particolarmente complicato da sviluppare.
Grazie capogruppo Indovino. Consigliera Gianotti? Sì, l'avrei chiesto di mettere in votazione.
Sì, preciso che quindi è lei che magari deve fare qualche ripassino. Innanzitutto l'accordo non è un progetto preliminare ma uno studio di fattibilità, che sono due cose ben diverse, ed è lì che quindi il Comune vogliono scaricare la scelta del loro ritardo sullo Stato, ed è questo che per me è inaccettabile, non il fatto... e non la metto io in politica, semmai è il contrario, ne prendo le conseguenze. Sì, mi scontro su come vengono utilizzate le questioni politicamente,
sì,
quelle che non lo sono. In più,
per fatto personale può intervenire.
Ho
non
concluso,
per...
è un fatto personale perché mi ha citato, sì, dandomi delle interpretazioni errate. Mica fatto personale non vuol dire che mi insulta.
Arrivi a conclusione, ho dato, grazie, arrivi a conclusione, grazie
La
mille.
Conclusione è che comunque le vasche di laminazione sono una cosa a cui ribadisco siamo contrari, c'entra perché lei le ha nominate e ha fatto un parallelismo
ma
del tutto... che non c'entra niente, perché sulla metropolitana siamo tutti d'accordo che è di utilità, e siccome non ho capito benissimo che voi siete tutti d'accordo sia sulla metropolitana sia sulle vasche di laminazione, mentre le vasche di laminazione noi le consideriamo completamente inutili, anzi contrarie all'utilità, mentre la metropolitana
rimaniamo
è
in
utile,
tema per
punto.
Cortesia, rimaniamo
concluso,
in tema, arriviamo
grazie.
A concludere che l'ora è tarda, grazie, prego consigliere Esposito.
Ma brevemente, mi sento veramente toccato da queste argomentazioni, penso che noi, la mozione è giustissima, corretta, sul pezzo del collega capogruppo, registra un fatto, non è che come consigliere o come municipio ci svegliamo un certo giorno e ci viene in mente di chiedere il prolungamento, di avallare l'iniziativa di qualche parlamentare. Di questo progetto si discute da tanto tempo, è evidente che vi sia necessità, e è arrivato il momento, perché c'è stato un emendamento bocciato alla Camera, e quindi non è che noi ci siamo svegliati a un certo punto, ma si è verificato un episodio importante, e allora noi cogliamo l'occasione per rimarcare l'opinione che viene dal territorio. Noi siamo rappresentanti del territorio e vogliamo che la nostra voce arrivi nelle istituzioni, lo facciamo con gli strumenti che ci consente la legge, che ci consentono le regole. Quindi perfettamente d'accordo. E poi dico una cosa in più, è una cosa che esula dalla nostra discussione, visto che qualcuno la butta in politica: 900 milioni di euro significa soldi, significa lavoro, significa investimenti produttivi, significa far crescere questo paese per qualcosa di utile, non significa buttare i soldi nel gabinetto.
Grazie capogruppo Sasso, a lei la parola.
Grazie Presidente. Il prolungamento della metropolitana M5 verrà fatto nei tempi dei progetti. Attualmente c'è solamente uno studio di fattibilità e noi tutti sappiamo quante opere pubbliche sono state fatte in questa città con studi di fattibilità fattibilissimi e da cui poi sono emersi problemoni di inquinamento, risolti poi con delle piastre abusive, diciamo. I 900 milioni di euro, sì, creano lavoro, ma nel momento in cui non c'è un progetto esecutivo, i 900 milioni di euro vengono bloccati lì, inutilizzati.
Per cortesia, arriviamo.
Quando verrà presentato il progetto esecutivo, e allora verranno stanziati i soldi. Così si fa. E così la stessa cosa è stato per il piano delle periferie. Due giorni fa in Regione Lombardia.
Brancati, per cortesia.
Due giorni fa il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la proposta di agevolare negli appalti pubblici quelle aziende che sono puntuali nel pagamento dei fornitori, ovvero dare un punteggio maggiore a chi ha i conti in regola e ha più liquidità e quindi più, diciamo, un conto economico più stabile e più affidabile. La stessa cosa avviene in questa circostanza qua. Si mettono i soldi lì dove ci sono dei piani già portati avanti e non dei semplici studi di fattibilità che possono essere smentiti da un mese all'altro o nel momento in cui vengono approvati con troppa superficialità solo perché c'è bisogno di far partire i lavori e viene portato a livello mediatico e poi qualcuno farà la voce grossa dicendo che un partito piuttosto che un altro ha affossato un progetto. Il progetto non viene affossato. Quando poi viene detto che noi in quest'aula forse svalutiamo il ruolo del Consiglio, effettivamente non lo svalutiamo perché lo presidiamo con gli strumenti che ci vengono affidati. Nella realtà noi lo dimensioniamo per così com'è questo Consiglio, quindi è semplicemente un luogo dove delle persone si confrontano a livello politico. Noi non ci siamo mai espressi con epiteti in quest'aula, al contrario di quanto ha fatto poco fa il capogruppo Indovino, e quando veniamo definiti come l'antipolitica, questa è una definizione che ha dato l'esimio Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, additandoci come persone che fossero contro la politica. In realtà non lo siamo mai stati. Il fatto di voler presidiare le istituzioni, aver portato più e più volte le nostre proposte e molte sono state approvate, vuol dire che noi non siamo contro la politica, non siamo antipolitica. Vogliamo che vengano rispettati alcuni criteri e alcune procedure. Grazie.
Grazie. Mettiamo quindi in votazione la mozione come emendata. Dichiaro chiusa la votazione. 20 favorevoli, sul contrario 3 astenuti, viene approvata. Grazie a tutti, buona serata, buonanotte, anzi invito tutti i capogruppo per la riunione consueta. Grazie.